Oggi è il giorno 22 aprile e al Corso CAD stiamo facendo la nostra presentazione siti, in cui sono presenti materiali diversi. Innanzitutto è presente il sito, che per noi è un fatto importante. Un sito non è, abbiamo avuto un blog, questo invece è un sito. E nel sito ci sono vari materiali, vari approfondimenti ad alcune letture, ad alcune approfondimenti di varia natura che sono stati fatti. Mi sembra che ancora non vi chiediamo il diario di bordo sulle lezioni, è soltanto un inizio di presenza. C'è, dovrebbe esserci la recensione, no? Se non sbaglio, e l'autoritratto sarebbero gli elementi principali. Ciascuno naviga un poco come desidera su questa struttura, decidendo un poco come raccontarsi, come raccontare questi materiali. Allora, comincia Laura Polli, prego, okay. Faccia il mouse.
Sì. Dall'index, come dicevo, ho visto qualcuno dei vostri lavori e il mio mi sembra molto diverso, nel senso un po' più, non so, tirato un po' più impressionista, forse perché c'è Renoir di sottofondo, però come diceva Valerio, un po' mi rappresenta perché c'è questa visione dell'architettura legata all'arte, forse anche perché appartengo a un'altra generazione rispetto a voi, quindi è un discorso proprio, non so, come se fossero nati con il computer. Invece io sono nata, cioè invece io sono iscritta all'università quando molti di voi sono nati, tipo come parlavamo l'altra volta con Sarina, quindi appartengo un po' a un'altra generazione.
Anche bello interessante.
Sì, quindi magari io l'ho vissuta la crisi, il discorso che facevamo, sì. Cioè un attimo è qui. Io racconto degli anni 80 quando tutti si vestivano uguali. A me non piaceva vestirmi uguale agli altri, volevo cose diverse, quindi mi trovo qui in questa di generazione. Probabilmente io ho vissuto la crisi della generazione quella industriale. Mentre voi siete nati con la generazione industriale, non so.
Con la generazione informatica.
Informatica. Io penso sia così, no? Che ho capito.
Può darsi, un elemento è anche questo. Allora.
Quindi,
dove andiamo?
Dove andiamo? Intanto poi non so se i ragazzi magari ci aiuteranno a capire perché sul telefonino, per esempio, queste scritte mi vanno a finire sotto. C'è ancora molti problemi a livello proprio pratico dell'uso di questi programmi, però un passo avanti
certo.
È quello delle togliere le tabelle, sono riuscita, ho tolto front page e quindi vabbè, quindi prendetelo come un passo avanti.
E certo, comunque il sito esiste, sei in HTML.
La prima cosa, vediamo l'info, speriamo che si carica perché
okay.
L'info non c'è una costruzione grafica precisa ancora, non ho bene un'idea, ho messo soltanto la stessa foto e la stessa frase di Brandello che avevo nel blog per una sorta di continuità.
Certo.
Perché questa immagine qua mi incuriosiva il fatto che sembra un'immagine copiata, sembra un'immagine costruita su Photoshop, invece è un'immagine reale. È quello che io vedevo dalla nave riflesso sul vetro, sono i Dardanelli, sullo sfondo c'è Costantinopoli,
certo, o Istanbul.
E quindi, diciamo, in questa foto sia un po' l'essere e l'apparire. Secondo me questo tema è importante, quindi l'ho messo nell'info come per presentarmi.
Ok.
Però siamo all'autoritratto, che era invece...
questo
è uno, posso tornare indietro?
Sì.
Perché ho provato a fare... ecco. Sì, questo prende in più la pagina.
Sì.
Nell'autoritratto c'è il corso, c'è anche il mamma, si vede.
Sì.
Questi cerchietti, quindi è più una suggestione. Non so se qualcuno ha visto quelle immagini dei bambini neri o anche dei bambini comunque diverse etnie che avevano questi cerchietti e il fotografo li fotografava, quindi lì c'è il mamma. La prima immagine è quella più naturale, però nei ciuffi ho inserito due elementi che sono la scienza moderna e l'informatica. Come per dire che questi elementi che apparentemente avvallano l'occhio in realtà sono una guida, o dovrebbero essere una guida. Ecco quindi nella seconda immagine, nella seconda riga, che il mio volto diventa fatto di tanti cerchi che si interconnettono. Però poi ho lasciato questo disegno delle ciglie, perché io lascio sempre il discorso dell'arte, del disegno. Quindi sì allo studio, all'interconnessione, ma anche sì alla libera apertura e faccia ciò di meglio, insomma, del disegno dal vero o del disegno più immediato, tracciato.
Benissimo.
Quindi c'è l'indagine, ma c'è anche, come si può dire, questo re? l'indagine e la ricerca, ma c'è anche la sensazione.
Mm-hmm.
E il disegno finale probabilmente è una rappresentazione più completa di questo, perché c'è tutto.
Mm. No, sicuramente è espressivo.
Gli occhi sicuramente sono l'organo più importante, a parte che io ho avuto un problema, che ultimamente però sto bene, ci vedo, però insomma sono stata un po' suggestionata da questa mia cosa, però sicuramente l'organo con cui noi studiamo architettura abbiamo più attinenza, no? È l'organo attraverso cui percepiamo il mondo, ed è l'organo pure, anche in un contesto informatico, tutto viene tradotto in immagine. La torre dei venti, che io di professore di un po' accademica, traduce, di Foglio Ito, traduce tutte le sensazioni, l'aria, quindi anche lo spazio, perché il profumo dell'aria, il vento, traduce tutto in immagine, è una torre fatta di cerchi luminosi. Quindi ecco che l'occhio probabilmente...
Bene, mi sembra sicuramente... Poi noi daremo i premi agli autoritratti, portato... Sì, va bene, se poi quando avete fatto venite ci fate piacere, magari votate... Ok, ciao. Ciao.
Allora, e poi la parte sul tema danno l'ho chiamata direttamente mamma.
Mamma, sì.
Questo perché entrava nel cerchietto, quindi è un positivo. E c'è il, ho deciso di lasciare quindi nella pagina iniziale una delle opere,
sì,
che il colore, bambine, secondo me... riconducono direttamente a un'idea di futuro, futuro di multicolor, multicolor, quindi di mondo informatico. Come? Non me lo ricordo, perché lo... ho fatto una gita e infatti lo descrivo in questo commento, che non ci sono foto perché è ancora a livello
iniziale.
Iniziale, diciamo come...
Allora, leggici qualcosa, qualcosa, così cominciamo a riflettere con te.
Aspetta che è un po' lungo, forse.
Appunto, scegliamo magari le parti che poi, tipo, pensi che sia più topica.
Non però magari posso fare un discorso.
Okay.
Beh, la prima cosa, naturalmente, che scrivo chi è l'altro e chi è l'altrove, la domanda che tutti ci siamo fatti, a lezione Giorgio De Finis, mi sembra, ci ha dato la descrizione.
Classe, De Finis.
Quindi già sbagliato.
Va bene, d'accordo, insomma, poco a poco. Le...
Metropoli, città metizza, io leggerei la parte finale.
Va bene.
Ecco, qua magari è un edificio dimenticato, leggo un tratto così, fino all'epoca industriale ormai conclusa, era dimenticato. È tornato a vivere diventando casa e museo al tempo stesso. Connubio perfetto tra solidarietà e arte. La solidarietà è l'atteggiamento di chi capisce che siamo tutti cittadini dello stesso mondo. Magari questo è riduttivo, non so. L'arte è quell'emozione che non scende a compromessi. Viceversa, ci permette di risvegliare il nostro animo bambino. Ho letto questa parte perché io ho voluto incentrare il commento sulle impressioni di un bambino che è venuto con me a visitare
Kellogg,
se lo nomino. Io ho chiamato viaggio mentale perché alla fine è un viaggio mentale, no? Si entra in un mondo.
Certo.
Vediamo un po'.
Allora, vi volevo ricordare che domani è il giorno clou del MAM, quindi noi ci andremo, tutto un po' il nostro gruppo, anche i laureandi, eccetera. Quindi noi credo attorno dalle 16 circa siamo là, ci sono una serie di happening, No, forse diciamo 18, qualcosa del genere, penso che arriviamo attorno alle 18, penso che arriveremo noi più o meno, e parteciperemo a quello che è, vedremo, e credo che sia la giornata clou, insomma, se non ci siete stati, in qualche maniera lavoriamo a questa cosa, e quindi, che è comunque un'esperienza, al di là della questione del corso, ovviamente, che comunque è parte dei nostri compiti istituzionali, però vi posso assicurare che se non l'avete fatto, no? Tu ce lo confermi, no?
Sì, sì, infatti voglio tornarci, lo scrivo anche nell'articolo, perché è proprio un mondo. Ecco, qui semplicemente vediamo un po', dico che immediatamente Loris è attratto dall'edificio, non per la facciata per l'architettura del maschio e del magro, ma perché ci sono dei bambini che giocano, non fa caso ad alcuni elementi. Vediamo un po', questa è una parte carina, ve la leggo.
Sì.
naturalmente è un bambino, quindi si diverte, mi ascolta, io cerco di spiegargli le opere, però a un certo punto si stanca.
Certo.
E quindi è ora di andare. Loris mi chiede: Laura, ma questo è un compito? Io gli rispondo: sì. Cosa devo dire al professore di questo museo? E lui: gli dici che ti è piaciuto perché è molto interessante e che un po', ma solo un po', faceva paura. E quindi questo secondo me,
sì,
cioè,
è
come...
Certo, certo.
Viene percepito in maniera naturale, senza, certo, filtri, senza...
Certo, certo. Bene, allora questi sono una serie di appunti, certo. È esattamente quello che ci avevo in testa.
Okay.
Perché noi non sappiamo come facciamo la pizza. Questo è tutto il discorso. Noi cominciamo un pochettino a muoverci in maniera randomatica, poi magari alcune di queste cose si combineranno con altre all'interno del gruppo, noi cominciamo un po' a seminare alcune cose, no? Per arrivare poi a dei concept ci vorranno dei percorsi che noi non possiamo prevedere in partenza, no? Ok, va bene,
sì,
molto carino.
L'ho definito alla fine museo contemporaneo,
okay,
okay, per le opere ma anche per il concetto,
certo,
museo tipo per la nostra epoca, quella informatica, perché questa è una frase sua, il contenuto vince sul contenente, però non mi ricordavo dove l'avevo letta.
Vabbè.
Ma quest'ultima entra in connessione
non
con...
Non la mandiamo al tribunale del plagio.
Ma
direi,
vero?
Per questo. non mi sembra che sia una cosa troppo grave.
Sì, va bene, quindi,
okay, bene.
Mettiamo in evidenza questo particolare, cioè è molto vicino all'informatica, perché informa, perché guarda per questa frase, ecco, al contenuto più che al contenente. E perché soprattutto permette a chi lo osserva di vivere l'arte in maniera naturale, senza... Un museo a volte implica un certo comportamento,
certo, certo,
una certa distanza anche dall'opera d'arte. Invece osservare l'opera ha fatto un confronto,
sì,
con Villa Gloria. Se ti,
sì,
fai una passeggiata a Villa Gloria e tu passeggi tra opere d'arte, improvvisamente quelle non sono opere d'arte, ma sono cose a te vicine, e quindi le ami, le apprezzi. Se invece vai al museo, per te il quadro progetto dal sistema antiallarme, eccetera, è sempre una realtà... Come se tu non la puoi raggiungere, come delitto, qui dicono. Invece, quando il paesaggio è più naturale possibile, diventa una cosa che fai volentieri, perché ti appartiene. Quindi in questo senso, secondo me, è sicuramente un museo informatico, no?
Questo è un passaggio logico su cui ragioneremo.
Okay.
Cioè, un attimo, non siamo così proprio ipersicuri, ma comunque,
okay,
diciamo,
l'idea, no?
Vediamo che succederà. Vediamo che ci succederà in seguito. Torniamo alla home.
Sì, però non c'è.
Va bene, d'accordo. Vabbè, non ti preoccupare, dai, per così poco, ragazzi.
Dovete
anche un pochettino.
Sì.
E quel link lì che non va.
No.
Va bene.
Qualcuno di link l'ho aggiustato, qualcun altro
l'ha fatto così. Purtroppo viene a mettere un cine libro di
Vincenzo. Esatto. Dunque. Laura Polle, andiamo da qua, perché questo funzionava tranquillo.
Sì.
Ok, allora, facciamo altri 4 minuti, ti diamo.
Sì, tanto
okay?
Che più o meno.
Più o meno, no? Tanto
no,
per...
diciamo,
ecco, qui c'hai un sacco di cose, però.
Sì, sono tutte cose... Sì.
Ok, allora vediamo...
Vabbè, già viste, no? Sono collegamenti...
Ma questo,
niente,
questo non funziona.
Non funzionano. C'è soltanto... No.
Vediamo un poco, perché secondo te questo probabilmente perché il collegamento locale, probabilmente, questo qua che cosa lo mandi? Lo mandi a un HTML dentro lei stessa? Però forse non è caricato o c'ha qualche... o c'è qualche piccolo problema, va bene, comunque adesso un pochettino bisogna smanettarsi,
sì,
così che si impara. Va bene, allora vediamo qualcosa, uno che funziona, la recensione mi sa che non c'è, perché
no,
vedo che non
c'è,
è linkata,
è a livello di bassa, quindi
ok, allora prendiamo almeno uno che funziona, no, nessuno
no,
funziona,
quelle mi sento per lo più le cose del blog,
del
quindi...
blog, allora vogliamo vedere dal blog almeno
sì.
Una che ti ha, quindi comunque tu hai fatto, hai per architettura come libro?
Sì.
Ok. E ci vuoi dire qualcosa?
Questa cosa della torre era presente.
Ah, ecco. L'avevi un po' introdotta.
Sì, ero inventata, cercavo di essere sintetica.
Ok, allora vediamo magari uno solo di questi approfondimenti dal blog a questo punto.
Se andiamo nell'altro, sì. Ero riuscita in approfondimenti, sì, possiamo sì. Vederne uno da qua. Vabbè, okay. Grazie per l'esercizio, l'abbiamo okay. Fatto tutti.
Ah, ok.
Questo ho fatto.
Ok, una bella immagine.
I
anche.
Tablet e i libri. Quindi qua forse c'è un link al blog.
Qua ecco. Funziona, ok.
Qua link al blog, lì invece volevo creare delle pagine, quindi è successo. Non so, qualcosa di interessante.
Tu, non so, Nuove Sostanze l'hai letto, l'hai fatto approfondimenti Nuove Sostanze?
Sì, però mi sa che non c'è qui nel blog.
Ok.
Quindi possiamo fare un'altra.
No, vabbè, facciamo, allora qua tu hai, diciamo uno almeno di questi,
ma
quello che ti...
Ma Turing, forse, non lo so.
Sì, va bene, uno tanto per dare un'idea di qualcosa
sì,
che è esatto, che ti ha più interessato.
Più magari il simbolo, la metafora, anche
vedi tu, quello che vuoi. Vedi tu quello che vuoi, ora qualche minuto.
Però forse il test di Turing è più interessante. Sì. Sì. È una cosa un po'... non c'è.
Sì.
È su.
Ok.
Vabbè, questo era legato alla domanda.
Sì.
Dunque...
Allora, nella lezione pubblicitaria del nostro corso si è parlato del film The Imitation Game, in cui si racconta l'invenzione della macchina universale di Turing, calcolatore che riesce per necessità per codificare l'enigma, codice segreto dei fascisti. Il neurochirurgo Jefferson critica la macchina con l'articolo No Mind for Mechanical Man del 1950. Alan Turing risponde con l'articolo Un computer in macchina, in cui propone il famoso oggi come test di Turing, eccetera. Quindi qua che cosa succede?
Dunque, qua
sono degli appunti tuoi sostanzialmente.
Sì, un po' questa cosa, adesso una cosa secondo me interessante.
Okay.
Penso di aver parlato con una macchina in occasione di un il 7 aprile dell'anno scorso, credo, quando il Terminal 3 della stazione dell'aeroporto di Fiumicino andò a fuoco. E quindi noi dovevamo, tramite il compito online, sostituire il volo. La persona dall'altra parte parlava solo inglese. E quindi noi, che per fortuna avevamo una madrelingua inglese, abbiamo lasciato lei interloquire con questo operatore. E lei ci ha detto che l'inglese che usava non era un inglese normale, era una cosa strana, quindi ha pensato che fosse una persona incompetente. Io a distanza di un anno penso invece di aver dialogato con una macchina, perché non riusciva a risolvermi i problemi e ripeteva sempre le stesse cose in maniera meccanica.
Ah, ho capito.
Lei prima di allora non sapeva, quindi io ogni volta chiedevo quando dobbiamo partire e lui mi dava le date possibili, dice ma per quello noi abbiamo un congresso, proprio di lavoro di mio marito, dico, ma noi e lui mi continuava a dire ti do questa data e dice ma quella data è congresso, è finito, che ci vado a fare? Mi serve aiuto, aiutami. E lui continuava, quindi io non so, lo chiedo anche a voi, secondo me ha parlato con una macchina.
Probabile, va bene, d'accordo.
Quindi, ecco, diciamo,
allora Laura, è apprezzabile, diciamo, che tu sei qui in questo corso, la cosa secondo me più bella che hai fatto è l'autoritratto, secondo me, l'autoritratto è veramente bello, espressivo, convincente, e certo, qua ci sono, un pochettino andiamo un po' in alcuni casi, sia tecnicamente, sia un po'... così, però è apprezzabile, ci sei, continuerai questa avventura, sicuramente crescerai, noi siamo contenti che tu ci sia. Ma sicuramente l'autorizzato, almeno a me, mi è piaciuto molto. Ok. Bene, facciamo un applauso. Vieni, fai. Ok. Allora, poi... è bello stress, ragazzi, mettetevi nei loro panni. Allora, detto questo, vediamo un'altra persona. A chi mettiamo vicino a Laura Polli? Chi vuole venire? Yul Kim. Vuole fare una accoppiata un po' strana? Yul Kim, vieni Yul. Io intanto... Tutto, cioè più ibrido di così... non è possibile. Ecco, giù, vieni. Questo è il tuo primo sito?
Sì.
Ok.
Allora, nell'home page ho messo questi bottoni che direttamente porta ai siti,
sì.
ITCAD, Lab, Laboratorio Quarto del...
Che è il tuo, sì, sì. Giustamente.
È il blog di Unlost Territories, è il mio blog di Laboratorio
Perfetto.
Quarto. Poi qua ci ho messo tutti... tutti i compiti necessari per compiere,
sì,
il corso,
sì.
To do, autoritratto, i cicli di progetti in, sì, contatti, inizio
come vuoi tu, lo navighi, sì, come vuoi tu il sito, sì, decidi tu come vuoi andare.
Ho messo questa immagine di studio Greg Lynn,
sì,
che è uno dei progettisti in avanguardia,
certo,
nel campo di progettazione digitale,
certo.
Poi ho messo queste parole che ho strappato su un libro.
Ok, è una citazione. Benissimo, ti fa piacere averla, allora, perché no?
Inizio con autorità.
Come vuoi tu, Yul? Come vuoi te?
È una sorpresa.
Eccolo. Ah, ammazza, oh. Bello. Allora, raccontaci un poco questo autorità.
Ho portato qua la figura di ninja, quello,
sì,
comunque io sono una persona orientale, quindi ho provato di produrre un gusto orientale.
Certo, quindi, certo.
Quindi è un ninja, però ha una mano è quello proprio suo e l'altro è quello meccanico, quello del robot. Quindi,
eccolo, una questa qua, sì. Sì.
Quindi ha un'intelligenza sia artificiale sia naturale, che fa questa magica, diciamo, che...
Ti cominciamo a vedere con occhi diversi. Ok.
Che fa a questi... porta i suoi... in cinese si chiama Qi, che vuol dire un'energia vitale, portando questa energia ai luoghi apparentemente morti e
certo,
persi,
certo,
nel luogo di Tor Sapienza.
Certo.
Al centro ci abbiamo il MAM.
Questa è la planimetria, sì, questa, sì, è la planimetria.
All'intorno ci abbiamo tutti i luoghi di Alnos Territories. Quindi fa questa magica, crea questa magica di palla elettronica, poi porta tutte le sue energie ai luoghi. Poi attraverso il suo occhio possiamo sapere tutte le informazioni di quel persona, di,
sì,
quella persona.
Bene, bello, interessante, molto, sicuramente non l'avremmo fatto noi, no? All'interno di un mondo così diverso. Sì, molto bello.
Poi ho fatto la recensione.
Sì.
Questo è commento all'articolo di Movimento Carte. Sì. Ho provato di tradurlo
in coreano.
In coreano.
Vabbè, c'è col tempo, se ti va, anche nei piccoli pezzetti. Sì. Vediamo l'articolo in coreano. È già tutto in coreano? Quasi tutto?
Sì.
Ah, fantastico! Un applauso! Non avevamo pensato di averlo in coreano! Meraviglioso! Io ho degli amici coreani, quindi...
Ah, magari...
vabbè, troveremo qualche piccola picca, qui, però è bello, bellissimo, avremo modo di darlo...
Anche bellissimo,
sì, sì, sì. Grazie, guarda che bella cosa!
Poi ho fatto
bellissimo
la recensione sul libro di Andrea
Sollazzo,
sì, su Manderkel digitale.
Sì.
Magari leggo...
Sì, volentieri. Sì. Volentieri.
Leggo questa parte.
Sì.
La città moderna è diventata un organismo caotico, complesso, dinamico, che deve essere indagato secondo diversi aspetti, differenti parametri, quelli che UN Studio definisce i dati. Essi rappresentano, per gli architetti olandesi, un palinsesto informativo antecedente alla genesi formale del progetto, le cui relazioni generano le potenzialità che nessun singolo dato può attivare. L'insieme di tali dati è gestito secondo un modello informatico, certo, che rappresenta uno strumento e non il fine, pur riconoscendo il potere e l'importanza dell'espressione estetica come fondamentale valore comunicativo e contenutistico dell'architettura, Ben Van Der Kers si contrappone ampiamente ai meri virtuosismi e certo, alle ipercreatività formali, richiamando alla disciplina di un'architettura digitale per mezzo di diagrammi che rappresentano al tempo stesso l'innesto mm-hmm. del processo generativo e ne definiscono regole, margini e proporzioni. Ci ho portato qua mm-hmm. il Manimal di mm-hmm. Lavorato da Denis Lee.
Sì.
Poi tutti i diagrammi.
Mm-hmm. Vabbè, capita, ti preoccupare.
Ok. Alcune immagini non si aprono. Poi.
Quindi tu hai creato anche questa struttura con finestre dentro sì, il sito, no? Sì. Così hai questa, diciamo, impostazione un po' più ordinata, diciamo, a un certo punto di vista, ma comunque poi ognuno dei siti se li fa come, come vuole, no?
Può migliorare.
Sì, tutto si può fare, l'importante è che l'idea è che è un po' la tua casa, no? Un po', e quindi a poco aggiusti delle cose, domani ci metti in soprammobile, sì, domani cambi la struttura, e si vede un po', no? La arricchisci, lo curi un po'. Sì. Comunque, certo. E quindi ti ha interessato il libro di Van Berker, sì, che sì, chiaramente è un progettista che ha molto da dire. Noi abbiamo fatto proprio ieri questo incontro con gli studenti della scuola, che certo, sì, che certo però ormai fanno delle sperimentazioni molto, come dire, molto grafiche, molto pittoriche, diciamo quasi.
Molto,
no?
Lontane.
Molto lontane, sì, da questo. Sì, sì, si sono un po' allontanati. Bene, ok.
Poi ho fatto...
una piccola riflessione sul MAM.
Riflessione sul MAM, però
sì,
dato che non ci sono andato ancora...
Ok, quindi, è molto iniziale.
Sì, sì, molto iniziale. Ci ho messo il link.
Il link, dati. Certo.
Poi possiamo tornare cliccando questa immagine, sì, alla testa all'ombra.
Ok.
Nell'info contatti ci ho messo questi dati.
Benissimo.
Del corso.
Bene, quindi abbiamo un po' tutto. E hai, dunque, come approfondimenti abbiamo visto, avevi quello su Van Berkel, hai questo su MAM.
Sì.
E hai fatto anche la traduzione in coreano. Bene, certo, anche tu l'autoritratto è molto, 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 molto bello.
Secondo
te?
Non è... magari è una sorpresa, magari assurdo, potrebbe essere assurdo, però
comunque ci hai provato e anche tecnicamente è bello. Ci sono altre cose che ci vuoi far vedere del tuo sito? O è sufficiente? C'è qualche altra cosa che vuoi farci vedere?
Sì, magari andiamo al blog.
Sì,
al blog.
Perfetto. Eccolo qua. Qui metti anche gli assignment.
Sì, sì, sì. Mm-hmm. Questo è un commento alla lezione, non mi ricordo.
Mm-hmm.
Poi ho scritto delle cose BIM.
Sì, sul BIM.
Poi la modernità. Questo mm-hmm. è un commento alla prima lezione.
Sì. Sì, è attivo su questa cosa, certo. Bene.
Poi basta.
Bene, grazie Joachim. Bene, fa piacere, anche tu sei ben presente, è anche una maniera, insomma, di dire ci siamo, facciamo questa cosa, ci crediamo. C'è un volontario?
No.
Dai, vieni. Ok. Ok, ecco di qua, prego. Ecco. L'ho cancellato il tuo sito, eh?
No, è rinato.
Sotto altra forma, sì. No, si poteva creare un equivoco, scusa, ma un'altra camminata proprio.
Sento, vedendo poi quello che ho visto adesso, Laura,
mm-hmm.
in totale contrapposizione. Perché di base sono molto, sono una persona ossessivo compulsiva, a me sì, piace l'ordine, la
certo,
la penso che andrò molto d'accordo con Matteo sotto questo punto di vista.
La mia ricezione là
sentire quella mia...
No, no, io invece proprio ci sguazzo. Okay. A me piace proprio, infatti è tutto organizzato e preciso, anche la, la struttura proprio, come l'ho, come l'ho impostato e come l'ho creato, ho lavorato con delle tabelle.
Assolutamente, certo.
Assolutamente per tabelle, certo. Schematico, rigido, non mi sono mosso da lì. C'è
quella,
perché, esatto, questa immagine, insomma, le contrapposizioni... Ma perché con Gabriele, andando a vedere queste, tutta questa geometria parametriche, quindi comunque sia, sta, in, sta facendo nascere in me questa curiosità.
Okay.
Esatto. E poi questa è una frase che ho ritrovato, che ho ritrovato sia nel libro di testo che nell'articolo che ha fatto leggere Nuove Sostanze, che è una, frase che mi è rimasta molto impressa. Quindi l'ho presa, citata e riportata. La società dell'informazione sta cambiando completamente le regole del gioco, di tutti i giochi, ivi compresi quelli dell'architettura. Quindi,
bene.
Poi su qui sono tutti i collegamenti, questo è il collegamento senza che lo clicco.
Certo, al corso. E quindi si è fatta una...
Esatto, perché ma io sono entrato al corso... Sono io con Serafina alla terza lezione, credo, ho perso le prime due, e sono capito proprio quando si parlava dei codici a barre e dei supermercati, che il 90% del prodotto sono informazioni. E sono, non so perché, ma questa energia dei codici a barre l'ho sposata in pieno.
Questo
si era
capito.
E quindi mi sono proprio inserito all'interno di un codice a barre.
Ho capito.
Allora. Sì, esatto. Esatto, è un codice di... poi effettivamente è un codice... No, a dir vero è di un casco di banane. A me dispiace dirlo, però c'è un casco di banane. C'era quello. No, perché si sposava bene con quello che tu metti dentro.
Ma poi
non è cattiveria.
È un segreto, solo noi lo sappiamo.
È una cosa che non dovevo dire, vero?
Che cosa...
Facciamo che è un codice a barre di microchip, ecco. Poi vabbè, qui ho inizialmente avevo tutto diverse sezioni che poi adesso andando avanti ho bisogno di cambiare, ma al momento sono ancora impostate così. Sotto commenti e riflessioni, qua questa è un'immagine che io ho trovato, il pensatore e si collegava bene alla sezione. Per quanto riguarda l'autoritratto,
eccolo qua.
Questa qua, sono anch'io, tra virgolette, vecchia scuola, perché ho iniziato a frequentare nel 2005 architettura. Questa qua era un'opera che stava qui a Piazza Largan, davanti alla Galleria d'Arte Moderna, anni e anni fa, che a me ha molto colpito. Infatti ho fatto una foto col che ho trovato, è del 2009-2010 se non erro, ed era un insieme di pezzi di asfalto, quindi comunque sia, siccome Piazza Gianna verte in pessime condizioni, e probabilmente degli artisti li hanno riassemblati, quindi montando un puzzle con tutte le diverse parole, alla fine andandolo a leggere, adesso non si vede, dovrei prendere la foto originale per fare leggere bene, ma sono tutte parole che comunque sia sono concetti, idee che ci vengono trasmessi da qualsiasi forma di media, quindi sono input, cioè polizia, stato, scuola, riforma, casa, istruzione, ed è proprio l'esempio di crisi e poi io mi sono inserito io da due punti di vista e alla fine mi sono inserito con questa foto.
Tu che bevi il cappuccino?
Esatto, perché è come l'informazione che a noi ci raggiunge. Perché noi ci raggiunge in qualsiasi momento, anche quando non ce l'aspettiamo, quando non ci sentiamo pronti a riceverla.
È fatto così, tu non è che stai là così,
no,
arriva.
No, non sono, arriva.
Ok, va bene, abbiamo capito.
Le informazioni del giornale ci prende e ci colpisce
d'accordo,
in pieno.
Va bene.
Questo qua era il significato del lavoro di tratto.
In bianco e nero perché così sta anche bene con la griglia, con la cosa.
È la mia rigidità. Ma poi purtroppo ho inserito il colore e ancora devo metabolizzarla questa cosa.
Non c'è
problema. Devo dire la verità. qui sotto
c'è la palette 2,
sì.
Poi,
ancora non avendolo visto, ho fatto ho visto alcuni articoli.
Certo, ti sei un po' informato.
La storia, sì, mi sono informato. Infatti qua ho messo questa strisciata di colore, che comunque sia. Stavo riflettendo ieri, perché io ci parlo in bianco e nero.
Sì, però poi in questo caso hai voluto.
L'ho lasciato. E poi in qui sotto, in breve, proprio molto sinteticamente, ho inserito una riflessione sul MAM rispetto al libro che ho letto, che è Tecnologie avanzate costruite in era elettronica.
Okay.
Ovvero, all'interno del MAM, da quello che ho visto, c'è un'interazione, come mi è stato detto da chi è andato, diretta con l'opera d'arte, oltre che con l'opera d'arte, anche con le persone che vivono. Quindi, all'interno del libro, che poi, vabbè, passo qua sotto, ho fatto qui sotto il commento, switcho da
un argomento
all'altro,
va bene,
e si parla molto di come le case, le abitazioni, ma anche gli edifici in così più importanti, quindi dei corpi di fabbrica molto grandi, nel corso degli anni subiscono un radicale cambiamento, ovvero nasce una spina dorsale cablata, in questo caso ricca di cavi, che paradossalmente viene giustamente viene al nostro sistema nervoso centrale, con tutti i sensori che in questo caso nella maggior parte dei casi sono predisposti sull'involucro e captano informazioni che vengono poi elaborate dal sistema centrale, e questo comunica l'output, ovvero che cosa fare. Quindi abbiamo dei diversi esempi.
Certo.
Nella maggior parte dei casi un esempio che a me ha molto colpito è la casa Tron a Tokyo, cosa che io ignoravo totalmente, questa qui piccolina, ed è un esperimento penso del 2000, credo, più o meno dovrebbero essere quelli gli anni.
Sì.
Questa è una casa totalmente automatizzata, si sta facendo sperimentazione in questo caso. E l'ideatore, infatti ho riportato alcune frasi, anche come riflessione finale, fa alcune riflessioni, pone alcuni dubbi. In questo caso è Ken Sakamura, ideatore del progetto Tron, e dice: i sensori atmosferici sul tetto... non so come zoom. No, devo solo zoomare.
Guarda, forse possiamo provare a fare così.
Sul tetto sì, registrano una serie di temperatura, forza del vento, umidità dell'aria, quantità di calore riflesso dagli edifici, persino la presenza di polvere. Tutte queste informazioni passano attraverso una integrata rete di cavi che corre in tutta la casa, e questo è il sistema neuronale che collega tutto al sistema centrale, al computer, e continua. Basta pensare ad una tapparella automatica e viene comandata semplicemente da un sensore di luce esterna, servirà a stimolare nei momenti meno opportuni. Così si rischia di rendere ancora meno vivibile, meno vivibile adesso, sì. Questo è oggettivamente, vedendo che poi il testo della collana è del 2002, se non erro, sono dei temi che comunque sia ci hanno, almeno quelli della mia generazione, sono dell'83, cioè se li sono vissuti in pieno, totalmente, quindi anche con tutta una serie di riferimenti filmografici non da poco.
Certo.
E infatti questo è lo spunto di riflessione, appunto, su cui poi ho impostato anche il discorso del MAM, come poter interagire con l'arte sempre tramite sensori, una rete cablata, senza però andare a invadere e modificare o condizionare sia la vita degli abitanti che dei visitatori del museo.
Va bene,
questo era.
Grazie, allora Beretta, grazie tante, il sito c'è, c'è la tua griglia, crescerà, si farà, però c'è, complimenti, siamo contenti che c'è. E se facessimo sale di Opignanelli, che ne pensereste? Why not? Se no ce lo dobbiamo fare tutti.
Eccoci. Ah, mi avvicinano.
si vede così, per esempio. Devo, ho chiesto prima a Matteo per però portarlo allo schermo. Si dovrebbe vedere solo questo.
Insomma. Ah, ok. Però, possiamo centrarlo...
prima di... Come si fa,
okay. Va bene, okay. Ok.
Allora, per adesso allora, io mi sono, diciamo, fissato sul tema della, dell'architettura parametrica. Mi sono abbastanza affezionato al programma di Grasshopper... mi sta interessando molto e infatti ho, cioè, ho scelto come libro l'architettura parametrica in base alla, all'ecosostenibilità. Allora, per quanto riguarda l'autoritratto, allora, si può ingrandire un po'?
Sì, con...
Allora, il ragionamento che ho fatto su questo,
così non si vede. Sì. Ok.
Allora, innanzitutto sono partito dalla barra di caricamento sotto, dove vediamo l'industria, ovvero dato il significato di crisi, infatti l'ho fatto in bianco e nero, e possiamo vedere qui in basso, anche sopra la barra di caricamento, c'è cioè la nostra industria, e tramite il cervello, che sarebbe il significato dei nuovi software che ci sono al giorno d'oggi, e le nuove generazioni, ovvero noi, infatti l'ho messo in mio viso per questo motivo qui, possiamo trasformare ciò che vediamo in bianco e nero a ciò che vediamo a colori, quindi portare un rinnovamento e un giro al contrario, bella.
Sì,
ok. E un rinnovamento delle aree dismesse e delle aree abbandonate, come era il tema del corso. E appunto ho preso questa immagine che era una Parigi del 2050, ho trovato alcuni progetti che c'erano appunto della città e mi aveva catturato appunto questa particolarità della barra di caricamento appunto che, e quindi in teoria avrei dovuto leggermente sfumare la linea divisoria tra le due cose e il tema era, era questo
qui. Bene, se aspetta che lo salvo nel folder così poi ci ritroviamo tutti. Certo.
Sì, questa volta è stata fatta di proposito in base alla barra che abbiamo di caricamento giù, perché infatti se vediamo c'è una persona che cammina, non so se si vede bene, che sta camminando e sta creando il verde per coprire ciò che c'è.
L'idea è che questa si dovrebbe muovere così, questa dovrebbe tutto il colore dovrebbe mangiare tutto il bianco e nero, questa
infatti
è l'idea.
Era fatta apposta per seguire la barra che c'era che c'era sotto, infatti c'è la persona che cammina apposta per far capire questa. Cammina verso il grigio, non so se senti.
Eccola. Vai.
Sì,
così. L'idea è che questo progressivamente avanza e progressivamente il mondo diventa a colori.
Esatto.
Diciamo così.
Sì. Allora, per quanto riguarda il MAM, io ancora devo visitarlo.
Sì.
Ho fatto per adesso un lavoro di ricerca per
capire qualcosa.
Per capire qualcosa, sia dalla lezione che abbiamo fatto qui insieme a Michele e Emanuela, sia sono andato sul sito del MAM per vedere un pochino tutto quanto, infatti ho inserito la mappa che ci ha dato lei, sono andato a vedere le lettere, qui mi credo debba cambiare font perché
va
mi
bene,
sono accentato tutto quanto,
succede.
L'esperienza con The Phoenix che abbiamo avuto qui in aula e alla fine sono andato a fare semplicemente una ricerca di dove si trova e che come è nata l'idea e cosa qual è
un background,
diciamo. E infatti ho scritto che l'obiettivo sarebbe quello di partecipare attivamente all'arricchimento di questo nuovo mondo progettando, pensando a qualcosa che possa richiamare il concetto di base di mescolanza, carattere fondamentale del museo, ma che possa essere utilizzabile da chi vive all'interno di questa realtà. E poi nei prossimi giorni sarà effettuato un sopralluogo.
Ok,
vabbè,
benissimo, ok. Comunque c'è
fare indietro, ho dimenticato questo ok. Per quanto riguarda i commenti, qua si vede in bianco, allora qui 960 l'avevo fatto e non so se gli avevo mandato il link, credo, comunque vabbè, è stato fatto e lo devo finire, mancherà qualcosa alla fine, qui è stato fatto il collegamento comunque tra l'architettura e la natura, comunque ci sono due esempi, uno è questa qui che è proprio l'impatto visivo e un altro è proprio costruire all'interno della natura, ho trovato questo albergo che è stato costruito all'interno di una collina in Spagna, e appunto fa vedere come il progetto, come la natura interagisce con l'architettura senza essere invadente. E qui abbiamo il commento al libro, ho scritto questo libro qui appunto per la storia di Grasshopper per approfondire progettazione parametrica per architetture sostenibili E qui esistono, ci sono quattro capitoli all'interno di questo libro, che sono questi qua: geometrie generative, popolazioni digitali, creature robotiche verso un futuro smart. E all'interno di ognuno fa vedere come, attraverso appunto questi nuovi software, che sono veramente tanti, noi stiamo affrontando appunto Grasshopper, ma ce ne sono anche altri, come grazie a questi sistemi si possa comunque alleggerire e sfruttare meglio le risorse che abbiamo a disposizione, quelle poche che sono rimaste a causa del, diciamo, del, dell'invadenza del, delle industrie che ci sono state precedentemente. E quale? No, questo qui no,
del libro.
Ho fatto quello dell'esercizio, stava in un'altra pagina. E qui è stata un po' una provocazione per come siamo partiti e come comunque stiamo tornando per migliorare il mondo, alla fine. E infine qui è la, vabbè, una smart city per appunto cercare di vedere come potrebbe arrivare alla, alla fine. E, no, poi ho rifatto concept, commenti, erano questi.
Bene, mi sembra che le componenti
le esercitazioni per adesso ho inserito solo quella di Grasshopper che abbiamo fatto inizialmente, che c'era già stata fatta sul blog, che questa, le immagini si vedono, ragazzi, non eccole. E adesso dobbiamo appunto inserire quello che c'è da fare per la prossima volta adesso. E niente,
comunque anche questa parte ti sta incuriosendo, interessando.
Sì, questa in particolare modo, sì.
Bene.
Infatti ho incentrato un po', quasi tutte le ricerche e gli approfondimenti sono fatte
a partire da questa cosa.
Da software per arrivare a, al tema d'anno.
D'accordo, allora
vieni. I contatti c'è semplicemente l'email,
certo.
Niente di particolare.
Ok.
Comunque devo sistemare, perché non era questa l'idea iniziale del sito, ma tra riportarlo da Dreamweaver a sua intervista e vederlo online non veniva tutto quanto bene, quindi
va bene. Comunque adesso il sito esiste, avremo modo sicuramente in questo periodo di aggiustarlo,
sì,
di renderlo, di renderlo più, più, diciamo, più aderente a quello che tu hai in testa.
Okay.
Bene, Vignanelli. Okay. Dunque, quindi abbiamo fatto, vogliamo farne un altro e poi fare un break, che dite? Ditemi voi. Oppure facciamo un break adesso, come dite? Facciamo un altro e poi facciamo un break, ok. Chi ha piacere di venire? Vieni, vieni Sabina.
Immagine che ho paura non carica, cioè carica non so la connessione se la regge, perché il mio computer non andrà.
Noi siamo connessi tra di
potenza. Sì, per fortuna non c'è in questa stanza che. Allora, qui abbiamo un GIF. Guarda, puoi, puoi zoomare con le A più o A meno qua, se vedi quelle sopra, quella sopra. Vedi app, questi, ah, questi qua. Ok, così diventa più piccolo, così lo centri di più come lo vuoi.
Ok.
Ok.
Allora, questo è
il sito di Sabina Leggeri.
L'interfaccia è, prende un'immagine di un'architettura di Ezio Gedemeron, che si trova a Basilea. Ho avuto la fortuna di visitarla, quindi dopo la lezione ho pensato di fare un po' questa citazione del Ezio Gedemeron. E diciamo il sito ha un ho voluto impostare, diciamo, il sito in un'interfaccia abbastanza semplice che abbia poi un piccolo segnale, diciamo, d'invito, infatti si chiama Enjoy the Site, che riporta un po' a tutto, diciamo, il contenuto.
Sì.
E cosa? Sì. No, no, HTML.
Sì.
Ok, allora questi sono i primi due, sono i commenti che ho inserito nel sito. Quest'altro sono i commenti, insomma, che avevo scritto sul blog. E questo è l'esercizio di Grasshopper, farò una sezione a parte che parla dell'esercizio di Grasshopper. Allora, passo alla recensione.
Però ripiccolisci, quella non ingrandisci.
Ok, allora ho scelto il libro Diller e Scofidio, di Antonello Marotta. E, io, diciamo, vengo dal mondo della danza, mi appassiona sempre un po' il tema della confluenza delle arti e delle, dei vari aspetti, diciamo, insomma, di una pluridisciplinarità, insomma, che riguarda anche l'architettura. E per cui diciamo, ho scelto questo libro perché comunque i due architetti nascono con uno studio pluridisciplinare in cui c'erano varie convergenze, c'erano coreografi, c'erano registi e ovviamente diciamo, affrontavano il tema dell'informazione e dell'informatica. E qui in particolare ho proposto tre delle opere diciamo, citate nel libro, che appartengono diciamo, a periodi diversi, più o meno hanno un intervallo di 6-7 anni, dove sostanzialmente si mettono di fronte sempre due immagini, quella reale e quella virtuale, quella proiettata. E diciamo, questo era un aspetto che mi aveva molto colpito. Poi dopo l'ultima lezione in cui appunto si è affrontato il tema per cui a volte il virtuale può anche completare l'informazione del reale e diciamo mi ha molto interessato questo aspetto anche perché per esempio in questa performance teatrale la stessa coreografia diciamo proposta dai ballerini sul palco raccontava nuove immagini, nuovi punti di vista anche nello specchio riflesso. E diciamo la provocazione degli architetti in quest'opera sta nel fatto che lo spettatore era quasi più interessato alla proiezione piuttosto che all'opera d'arte, quindi cioè alla performance diciamo dei ballerini. Quindi si mette un po' in discussione la figura, la realtà con la virtualità, cioè quale delle due diventa più interessante a un certo punto. E quindi mi è interessato innanzitutto questo primo aspetto. Poi qui ho citato altri lavori diciamo, che hanno fatto sempre per mettere un po' in discussione la realtà. Qui ci sono per esempio il tema del turismo, il tema del viaggio, e dove diciamo, in quest'opera per esempio si mette anche un po' in discussione l'informazione legata alla conoscenza di un posto. Quindi loro qui ripropongono una cartolina, se non sbaglio, e un letto, una camera da letto, per provocare un po' l'idea della cartolina, quindi il turista in realtà cerca in una città o in un posto solo quello che vuole vedere. E infine con il progetto Blur, che ha fatto parte dell'Expo in Svizzera del 2002, e questo diciamo è perfetto per quello insomma, che cercavo un po' da questo libro, perché è un insieme di architettura, esperienza, informatica e diciamo esperienza sostanzialmente, perché ci sono questi ugelli che diciamo ricreano uno spazio, un'atmosfera in base a delle informazioni e delle decisioni che diamo noi tramite il computer, per cui è un'immagine diciamo sfuggente, dinamica e assolutamente non statica e cambia al variare certo. Della percezione, cioè, quindi è anche questa diciamo una forma di performance diciamo proprio dell'architettura. E ok, vabbè.
Dove l'hai trovato il libro? Esistono ancora in giro in libreria? Qualcosa esiste?
Ah no, questo sì, ci sono.
C'è ancora qualcosina.
Allora, per quanto riguarda il MAM, ci sono stata sabato scorso e ho scritto una forma, diciamo, questa l'ho chiamata digressione.
Dai, leggiamola.
Questa è un po' il racconto delle mie prime impressioni, poi l'ho messo in ordine nel concept.
Ok, allora come vuoi tu, fai come vuoi tu, però dato che ci sei stata è interessante avere un po' alcune delle tue cose, vedi tu come lo vuoi fare.
Ok, allora, visitando il MAM, diciamo, pensandoci anche tanto, diciamo, la cosa che mi ha colpito è la forma di interazione che esiste tra gli abitanti e l'arte e il museo. Cioè, ero indecisa se definirla una casa oppure un museo. E in particolare è un'interazione che si costruisce da vari punti di vista. Io ho detto interazione tra abitante e opera. Io ho avuto la fortuna di seguire una visita guidata, c'era un artista che quindi ci ha presentato un po' le opere. E spesso diciamo in tutte le opere raffigurate, in una maggior parte di queste opere si racconta un po' la storia degli immigrati, dei problemi diciamo nell'insediamento eccetera, e quindi appunto l'arte fondamentalmente in questo museo vive della storia reale degli abitanti. Allo stesso modo gli abitanti sono anche protetti da questo museo, perché probabilmente insomma è una forma di protezione e tutela nei loro confronti, perché ovviamente è un po' scioccupato. E quindi mi ha interessato molto questo aspetto, diciamo, tra abitante e opera, e anche il fatto stesso che dei bambini giocano con le opere d'arte, quindi si rompe quel muro che esiste un po' tra l'arte e lo spettatore. Quindi diciamo che il tema o la crisi diciamo che in realtà individuo in quel contesto parla proprio dell'integrazione della popolazione, comunque ancora chiusa in un muro e non ha veramente contatti con i cittadini, diciamo, del quartiere. Molti non sanno addirittura che ci sia questo museo. Quindi vabbè, adesso è un'idea così. Io pensavo, diciamo, di proporre ragionavo su un'attività da potersi svolgere all'interno del museo, quale può essere una coltivazione o altro, per cui si possa tirar fuori un mercato di scambio tra gli inquilini e i cittadini intorno, quindi costruire una forma di interazione tra di loro. E vabbè, queste sono alcune immagini, ho riproposto questa perché dopo la lezione del Pixel, insomma, mi sembrava abbastanza coerente. E questa, non so se la potevo mettere, magari poi la tolgo. C'era un artista che stava disegnando sul muro e un bambino abitante, insomma, che stava lì incuriosito, voleva sapere cosa stava disegnando. E diciamo, questo in breve, poi tutta la digestione è molto più approfondita. Ok, quindi il tema su cui rifletto è l'integrazione e l'autoritratto vuole un po' raccontare questa cosa. E qui appunto c'è questa foto è stata scattata nel corridoio centrale dove c'è l'opera con tutti i soldati con cuore e diciamo l'artista che ci ha accompagnato nella visita guidata ci ha detto che i soldati in realtà sono gli abitanti del MAM e che hanno un cuore enorme però sono arrabbiati perché sono esclusi dal mondo, quindi l'idea appunto di questa interazione che esiste tra l'opera d'arte e legata al discorso di Diller e Scolpchiglio, la virtualità e il reale fondamentalmente, quindi l'abitante e il visitatore, perché diciamo io ho trovato molto bella la relazione che si instaura tra arte e abitante, secondo me il più diciamo come il visitatore è forse quello più estraneo a quel discorso, perché è una cosa viva e non può essere semplicemente un museo in cui andare e vedere. E quindi diciamo ho voluto un po' simulare questa cosa.
Aspetta che lo salgo. Ok.
Poi, vabbè, questi sono tutti i commenti, diciamo, svolti fino ad ora.
Uno che ti piace, che ti pare più interessante, non so, facciamo uno. Qua ci siamo, link al blog, ovviamente, sì. Certo.
Allora, scorro da qui. Vabbè, questo lei l'aveva letto, sì. Tipo dell'informazione. No, allora, c'è il commento a nuove sostanze,
sì.
Però è sul sito, dove ho proposto, forse può essere particolare,
ecco.
Dove, diciamo, era un'occasione anche, diciamo, della morte di Zadid, e ho pensato di, diciamo, leggendo questo intervento, questo articolo, nuove sostanze, la parte che mi ha incuriosito di più era sull'iperfunzionalità, perché era un tema che mi interessa tanto e in passato ho avuto occasione di mettermi a studiare una pianta di Zadid per capire quale fosse la logica compositiva, diciamo. E vabbè, qui c'è l'immagine, diciamo, della pianta vera e propria e poi di come sono riuscita a schematizzarla. Quello che dico è che in alcuni punti è impossibile definire una funzione precisa perché c'è il discorso della polifunzionalità, per cui alcune cose non sono classificabili. E che comunque appunto l'iperfunzionalità si concretizza in queste opere che diciamo da chi non è diciamo di questo filone magari potrebbe contraddire. Mm-hmm. Questo era un disegno mio di studio, mm-hmm, che ragionava proprio su quel tema, quindi ho pensato di portarlo.
Bene. Bene, grazie Serena. Bene. Allora, ci prendiamo un caffè, ci rivediamo alle 16.40 e 15, né? Facciamo gli altri e poi siamo circa a metà, mi pare, dell'opera. Ok, perfetto. Io devo vedere una cosa. Devo vedere un attimo una cosa.
Barretta avrà due punti meno l'esame, però perché mi ha dato dell'ossessivo compulsivo già due volte.
Due volte. Ha bisogno di un alleato.
Barretta, due punti meno.
Però sono molto d'accordo.
Tu vai Matteo, io devo fare un lavoretto qua adesso. Vai tu, io devo fare un lavoretto, devo aggiustare una pagina, non ti preoccupare.
L'aspetto a prendere il caffè.
Forse però qualche minuto oppure invece voglio.
Vuole che glielo porti dentro?
No, vabbè, non ti preoccupare, poi ci penso. L'unica cosa è che devo... No, grazie cari, andate voi, poi adesso vi raggiungo. Sì.
Io devo scappare, mi chiamo per il mio legale.
Ah, e allora chi te lo presenta il sito?
No, io non facevo il sito.
Ah, no?
Mi spiace che non potrò seguire il resto delle
applicazioni. Ah, vabbè, che peccato, mi dispiace.
Devo denunciarli nel mio ambasciatore di lavoro perché ha dichiarato il CUD sbagliato.
Cioè, che ti è successo?
In sostanza, io sono licenziato a ottobre, E mi doveva pagare alcune competenze, tipo fare non potute, gli 80 euro di renzi, cambiare fino a 800 euro, vabbè, e più il TFR. Però sul CUD lui mi ha ammesso che mi ha dato quei soldi, in realtà lui non me l'ha dati. Quindi sul 7.30 io devo andare o dall'agenzia di entrato o dal guardia di finanza a denunciarlo.
Mannaggia, mi dispiace, fa un bocca al lupo. Mi dispiace tanto. Un bocca al lupo, devo fare, mannaggia, che palle ragazzi. Che palle. Sì. 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 Grazie. Grazie. Sì, la puoi mettere in quella sua, così facciamo le due cose insieme, se avete...
Posso fare io la prossima
presentazione?
Sì.
Tra quanto? 10 minuti circa, è un quarto, abbiamo detto. Devo fare queste cose, le autorizzate, così poi le possiamo votare.
Sì. Una limonata come l'altra volta, no? Niente.
Non sto abbastanza bene, per fortuna. Non ho proprio.
Io se non prendo il caffè alla pausa, non ho fatto pausa.
Sì, e poi la sigaretta soprattutto.
Esatto, sì, è un meccanismo.
È un meccanismo.
Deve funzionare così tutto.
Allora, vediamo di prendere qualche altro autoritratto, così ci avvantaggiamo. Allora, vediamo un poco. Martinelli è qua.
No, allora non dovrebbe per neanche. No. Solo una per lato. Come ridotto all'osso.
E allora questo lo devo togliere. Allora io faccio il tuo sito, no?
Sì. Ho cambiato.
Ok, va bene, lo vogliamo fare da qua, lo facciamo da qua. Allora, dalla penna? Dalla
sì,
penna
sì,
la facciamo la presentazione,
sì.
Ok.
Anche devo cambiare l'indirizzo perché.
Ok. Senti, no, l'unica cosa che volevo vedere dov'era. Vediamo un po' per comprendere l'autoritratto. Allora, vediamo un poco. USBD, sito Giuliana Giorgi. Andiamo.
Autoritratto direttamente.
Da qua possiamo vedere lo direttamente. È questo, mettere... è questo, giusto? Sì. Ok. E questo è Giorgi. Giorgi. Ok. E lo salviamo qua. Andiamo qua. Lo prendiamo qua. Ok, Giuliana Giorgi. Ok. E questo l'abbiamo fatto. Il sito è a posto. E poi lo vediamo. Stessa cosa con Martinelli.
Come vogliamo muoverci? Vengo a studio e poi ci muoviamo da lì tutti insieme?
Sì, se vuoi, se ti fa piacere così, vieni a stare a pranzo anche con noi, se ti fa piacere.
Ah sì, ok.
Sì, ti fai un open nido come ti gira?
Sì.
Ok.
Mi fa anche piacere un po' dell'evoluzione di come
sì.
Però mi hanno detto che ci sono anche 2 o 3 nuovi tesisti, quindi...
Sì. Ma vediamo, lui c'ha... Martinelli, chissà dove c'è, eccolo, questo sarà l'autoritratto, deve essere questo.
Sì, avrà una pagina.
Sarà questo l'autoritratto.
Sì, credo anch'io.
Martinelli, lui si chiama. Ok. E questo è fatto. Alessandro, se non sbaglio, eccolo qua, ok, questo è fatto,
però è meno concettuale, molto più pratico, molto più tecnico.
No,
De Kerckhove non l'hai trovato? Non sei riuscito a trovarlo quello di De Kerckhove?
No, per ora no, però c'è stato dove... Cioè, da caso c'è stato
Thomas non c'è?
Yeah. Non lo so.
Ma lo so.
Non sono... Può essere, alcuni non ci sono, non ci sono più tutti. Magari in inglese, se no, non c'è la
traduzione. Se non c'è la traduzione informatica, su Amazon non c'è, sui DSM,
Allora, vediamo un po' che devo...
È tradotto in inglese,
sì. Sì, certo.
Perché testo immagine già, no?
Sì, ma era per poi che testo immagine, sì. Ok. Noi andiamo dalla pagina home o dalla pagina index? Ok. Allora aspetta che la cambio. E il tuo autoritratto è questo?
Sì.
Ok.
Però c'è anche quello sotto, non so quale.
Ok, adesso, allora, questo è lei, quindi non è questo, perché questo è l'home, è una vecchia. Apriamo questo qua. Siamo tutti, quasi tutti, possiamo cominciare? Ok, e questa è molto più sofisticata, quella era una precedente. Ok. Ok. Ci arrivo fino a lì. Ok, allora, questa è fatta. Lo schermo si sta vedendo o no? Perché io l'ho staccato. Ops, scusami. Ah, questo ci mette un po' in difficoltà. Ok, tieni, adesso lo risolviamo diversamente. Lo copio in locale. Ok. Dunque, ecco qua. Eccolo, ecco qua, ce l'abbiamo quasi fatta, adesso dammi questo, okay. Ci doveva essere un piccolo, eccolo questo, che poi ci permette di fare l'USB. Ok, puoi fare questo che è più facile, immagino. Allora, cominciamo dal tuo. Si vede? No? No, mi sembra che sia acceso.
No, sì, se vai.
Ah, sì?
Ma se vai un po' che non hai
fatto da qui.
Sì, aspetta un attimo, siamo sicuri che sia il coso. Sì, no? Sì. Sappia? Sì.
Sì, ma non lo legge.
Infatti questo sto vedendo. Aspetta che riprovo, eh? Ok, appreso. Allora, questo è sotto controllo, questo è sotto controllo, questo è l'index. Ok, te lo apriamo di nuovo. Allora, Martinelli comincia la presentazione del suo sito. Ok, prego.
Voilà. Allora, dunque, premetto che forse differentemente da molti, allora io sono partito scrivendo, cioè mi sono inoltrato un po' nel mondo dell'HTML e praticamente questo sito è scritto in codice, cioè quindi insomma sullo script e non tramite progetto scaricando gli oggetti, quindi su molte cose spesso mi sono interessato.
Quindi non hai fatto Dreamweaver in versione design, te l'hai voluto proprio...
Ho digitato tutto
letteralmente, hai voluto per entrare proprio dentro il mondo.
Infatti comunque è un tema interessante, si imparano un sacco di cose. E che cosa? Appunto, il sito è impostato appunto come lo sfogliare di un libro e quindi andando pagina per pagina letteralmente viene sfogliato. Voilà. E dunque, ora ho aperto il settore scienze e tecnologia, e vabbè, a parte la immagine un po' umoristica iniziale, e... esatto. Comunque evidentemente ho ancora qualche problema di dimestichezza, ad esempio non collimano il pulsante della home e l'immagine, rimangono degli spazi, però questo piano piano non scrolla il mouse.
Forse al contrario.
È al contrario. Ok. Parto dal concept, già che ci sono. E dunque, il concept che ho scelto, non avendo ancora visitato comunque il MAM, mi sono basato insomma su delle immagini, una sorta di visita virtuale che ho fatto, e la prima cosa che insomma mi è piaciuto trarre dalla galleria è questo tema che combacia molto con la crisi, ed è insomma il tema della fortuna e di come appunto la crisi possa essere considerata una serie di sfortunati eventi, ma questi, secondo le leggi dei grandi numeri e della famosa legge della poca memoria, com'era? Di mancanza di memoria della probabilità, sono traducibili scientificamente in puro caso. Quindi da un lato diciamo che la scienza ci sta dicendo che siamo in balia del caos. E anche umoristica, appunto, la famosa immagine di Frankenstein Junior, poteva andar peggio, e il caso vuole. C'è anche, non so se qualcuno ha visto il famoso film
loro li stanno cuocendo, che stanno che li stanno seppellendo vivi. So il film, adesso la scena è particolare.
E poteva andare peggio.
Tra le altre cose.
E non so se qualcun altro ha visto il film, insomma, un po' più letterario, Rosencrantz e Guildenstern sono morti, è tratto da Shakespeare, e insomma viene con tipo gli attori più famosi di tutta l'America, e dove Tim Roth e Gary Oldman si sfidano a testa o croce, e appunto dibattono su questo fatto del caso, che finiscono per fare 86 volte di fila testa. E insomma, e poi vanno avanti gli articoli, molti di questi sono tratti dal blog, eccetera eccetera. E
quindi questa è tutta una lunga, cioè non è organizzato per parole chiave, praticamente le sezioni sono la crisi per Marx, vediamo quali sono le sezioni.
No, questa è la sezione scienza.
Ah, ecco, però qui c'è tutto un ci sono i titoli sulle varie cose che lo stavo cercando
magari
di capire.
Li compattirò meglio.
Ho capito. Quindi questa è la sezione scienza.
Tornando indietro, comunque si rivolta pagina e si ritorna ad esempio alla home. E dunque vado direttamente magari sull'autoritratto.
Sì.
Okay, l'autoritratto è questo, l'about è abbastanza piccolo. E qui si va, vabbè, qua ci sono dei collegamenti anche per fare insomma.
Ingrandisce, vediamo meglio l'autorità. Puoi fare con queste qua. Con la questa. Sì.
Ok, dunque, allora come dire? L'immagine è estrapolata da un contesto completamente diverso dalla progettazione, anche se qui è un po' camuffata e sembra che lo scopiguro stia insomma pensando su un. Era una finale. E, appunto, pensando che era molto probabilmente il fatto che ci si concentra sia per progettare che per tante altre cose, ho travolato questo contesto e ci ho messo sopra appunto il tema della crisi, che comunque era richiesto, e il fatto che ho inserito questa immagine che riempie buona parte dello sfondo a rappresentare insomma la pressione che fanno i pensieri, soprattutto della crisi, sulla mente umana. È semplice, è fatta di due o tre raster semplicemente sovrapposti, però penso che spieghi bene il concetto.
Tutto questo. E quindi là c'era una città, noi, che diventa il tuo sorta di tavolo da gioco, il tuo tavolo di riflessione. Bene, sì, bello.
E torna a mezzo decente. E non so, posso mostrare gli altri.
Quello che vuoi, vai come gira come vuoi.
C'è recensioni e commenti, ho risolto la storia dei pulsanti, che appunto è un enigma col codice. Nel dubbio io ho impostato anche il loop trovandolo da qualche tutorial, però in generale l'ho reso un testo, l'ho fatto rimanere un testo, prima era un'immagine raster e ora col testo gli è dato solo che il testo ingrandisce e gli è piaciuto.
Gli è dato un po'.
Sì. Poi dopo. E su recensioni, ad esempio, ci sono appunto tutte le recensioni, c'è anche la recensione del libro. Interessante,
vediamola.
Il libro che ho letto è un tema che mi prendeva molto, appunto. E dunque, cosa dire? Il fatto che più appunto mi ha preso, è scritto appunto a fronte, è che l'autore del libro, durante appunto tutta la stesura, si è chiesto molte volte cosa succederà tra una decina d'anni. Il caso vuole che questo libro è stato scritto proprio nel 2006, e quindi probabilmente sono il primo a rispondere. E rispondo, insomma, sotto vari punti di vista.
Ah, dicelo, se c'è qualcuno.
Li leggo direttamente. Comunque, okay. Rivoluzione tecnologica, ecco, questo era il primo che viene presentato proprio all'inizio. E, 10 anni fa si stimava tramite la legge di Moore, che ora è diventata quasi obsoleta, diciamo, l'evolversi della tecnologia, e si era previsto per il 2016 l'uso comune di processori da 20 GHz. Oggi ci siamo e no, nel senso che i processori comuni arrivano a malapena a 5 GHz, ma ci sono le reti neurali che praticamente collegano tutti i pianeti di ogni dove e possono arrivare molto oltre quello che può immaginare ogni previsione. E altre richieste che faceva l'autore, ovviamente parlandosi di giochi, sì, vengono trattati un po' le cose più ardite. E qui chiedeva, appunto, riflessione importante. Cosa può dare il gioco ai vari settori, insomma, dello sviluppo? E appunto, al tempo, diciamo fino al 2006, tutt'al più il gioco aveva trainato l'ambiente del rendering, delle schede video, e grazie ai videogiochi, insomma, si era sviluppato molto questo settore. Ad oggi c'è ad esempio Kinect e ci sono tanti altri settori, persino il giornalismo e tante altre cose che vengono trainati dal settore ludico. E quindi, insomma, è interessante vedere come si stia espandendo sempre di più. E ci sono anche tante altre richieste, e poi si va avanti con gli articoli.
Su nuove sostanze parliamo un pochettino e poi magari chiudiamo, non so, dimmi tu.
Allora, e dunque, cosa dire? Dunque, ho inserito appunto questi non è grafico, però è umoristico, nel senso, e riprende anche appunto questo fatto della statistica, del progresso, visto appunto nell'articolo, che appunto, come dice, non so, rimane in pieno accordo con le lezioni che abbiamo fatto nel primo ciclo, e appunto si è passati molto bruscamente da un approccio industriale a un approccio dell'informazione, e allo stesso modo appunto l'architettura è diventata informazione, e che cosa, diciamo, tramite appunto, che è un'altra immagine abbastanza comprensibile, cioè, dalla semplice seduta della scrivania si finisce per produrre qualunque cosa oggi attraverso un computer, l'informazione, eccetera. La vera fabbrica oggi è diventata il computer di casa. E appunto ho trattato un po' l'argomento lungamente ora. E poi ho fatto questo confronto con altri film. È interessante vedere come ci vedevano negli anni 60 e su qualche cosa ci hanno azzeccato. Questo è il famosissimo film 2001 Odissea nello spazio. E ci avevano azzeccato sul tablet, ma magari un po' meno sulla videochiamata, che era vista in questa maniera. E
bene, puoi andare avanti se vuoi, come
sono
vuoi.
Sono comunque gli articoli già postati tempo fa.
Ok, ma magari gli altri non li conoscono?
Sì, mi sa la mia.
Ok, benissimo, allora è sufficiente, d'accordo, allora grazie. Ho la sensazione... che stava sui carboni ardenti, più o meno, no? Quindi, un po' di carboni ardenti, quindi liberiamolo. Ok, bene, allora Martinelli abbiamo fatto, abbiamo fatto l'autoritratto, allora adesso andiamo in ordine così. Giulia, c'è qualcosa? Vai, vai, dai, siamo contenti, vediamo. Giulia è un architetto, come sapete, fa il dottorato di ricerca, è collega di Matteo e degli altri, però abbiamo deciso che venendo da un'impostazione architettonica molto classica di un mio caro amico, mi faceva piacere che lei vivesse un po' dall'interno questo rapporto con l'informatica, quindi insomma partecipa
anche piuttosto che essere la più brava
del corso, sarà
più timida.
Allora, Giulia Cervini, ecco qua.
Allora, il sito appare più un blog, in realtà cioè non ha una struttura di fatto, per cui probabilmente lo modificherò quando avrò capito bene come funziona questa vicenda, però per ora diciamo che è semplicemente una serie di post uno in fila all'altro. Il primo è un commento in realtà che io forse dovrei infatti poi inserire magari il link pure del blog, del dottorato eventualmente. Questo è un commento fatto all'ultimo capitolo di Architettura e Modernità, che si concentra sul progetto di Miralles per il Teatro di Santa Caterina, che a me piace molto, e niente, quindi partendo, e tra l'altro al tempo stesso in realtà si presenta come un commento anche ad un articolo che il professore ha scritto sull'architetto, che si intitola La storia futura, proponendo appunto, ieri l'altro giorno l'abbiamo ricitato questo progetto, e lei appunto faceva accenno al fatto che in realtà diciamo le chiavi di lettura, ovviamente gli strati di possibili letture di questo progetto sono diversi, e in questo articolo tento di nominarne alcuni, facendo, posso leggere forse la conclusione più che altro. Il carattere di mescolanza e di stratificazione è tenuto dal punto di vista compositivo con l'accostamento di parti distinguibili seppur intimamente connesse, è riscontrabile sul piano della comunicazione invece nella molteplicità di significati cui rinvia il trattamento superficiale della copertura. Migliaia di esagoni di ceramica con circa 70 colorazioni evocano la presenza di uno schermo attraverso un chiaro rimando all'immagine digitale proposta a chiunque si affacci da tutti gli edifici che circondano la piazza. Una piazza potenzialmente interattiva, aperti ad usi partecipativi che potranno superare la condizione di pura e passiva osservazione dell'oggetto esterno. Ma la stessa immagine, quella del mantello policromo, rimanda al contempo ai grandi mosaici della tradizione catalana, a quella dei mercati pubblici novecenteschi con strutture d'acciaio e rivestimenti in ceramiche. Il messaggio evocativo, come un processo onirico, sovrappone intreccia memoria ed intuizione del tempo a venire, gettando i semi di una storia futura.
Molto bella questa cosa, che riprendi quel tipo di ragionamento, è proprio un bel approfondimento, integrando, rilanciando, come è giusto che uno faccia che pensa.
Per dire staffette, che alcune possibili letture che intrecciano in realtà fra loro, quindi non sono necessariamente analizzabili come fossero layer tra loro assolutamente indipendenti, ma si intrecciano l'uno con l'altro. L'autoritratto della crisi è questo, in realtà dimostra come, diciamo, questo è il mio approccio generale alla conoscenza, no? Io sto dentro questa nuova, per me, nuova dimensione effettivamente, e quindi ho deciso di astrarmi dal fatto, diciamo, concreto che può riferirsi al tema di quest'anno del progetto, anche nello specifico alla rivoluzione informatica, e invece appunto questa sovrapposizione con lo squarcio di Fontana per me racconta proprio la rivoluzione, la crisi. Fontana ha senza dubbio prodotto uno stravolgimento nelle arti figurative, introducendo tridimensionalità nella bidimensionalità della tela, no? Quindi lo spazio è concetto in continua trasformazione, termine relativo, in questo senso diciamo c'è un richiamo volendo allo spazio del web o comunque all'apertura di una nuova prospettiva, cioè un elemento anche molto biografico per me, in questo senso, cioè di questo momento specifico della mia vita. Lo sguardo, tra l'altro quest'opera si chiama si chiama concetto spaziale attese, e lo sguardo, secondo me, in questa immagine il mio sguardo è proprio quella dell'attesa, no? L'attesa necessaria alla comprensione degli effetti ancora imprevedibili di una rivoluzione. Quindi in questo senso
è apprezzabile il ditino, eh?
C'è un ditino,
il ditino sì. È un elemento chiave dell'autorità, no? È quello che dà quel tocco in più.
No, esatto, assolutamente incuriosita, tant'è che ho l'occhio assolutamente, tra l'altro i miei due occhi, la mia testa possono anche essere visti come la pupilla di quello squarcio e lo squarcio stesso l'occhio, per cui però appunto sicuramente dietro lo squarcio c'è anche una forma di dolore, no? O comunque di atto irruento, violento, quindi sicuramente di crisi. Però appunto questo è il momento dello sguardo, effettivamente dell'attesa, quindi sto a guardare. Ho commentato con una frase di Milan Kundera che dice: il vero protagonista del kitsch totalitario è l'uomo che pone delle domande. Una domanda è come un coltello che squarcia la tela di un fondale dipinto per permetterci di dare un'occhiata a ciò che si nasconde dietro. E questo non è un secondo autoritratto, in realtà questo nasce come secondo autoritratto perché mi è venuto in mente ieri, perché nella conferenza a un certo punto hanno fatto vedere, la ragazza che parlava delle sfumature, dell'imperfezione, ha fatto vedere l'opera di questo artista che a me è piaciuto moltissimo, che è questo Miralles, che è un artista delle Filippine, e quindi in realtà questa cosa qui potrebbe anche...
Tu hai scoperto, là o già conoscevi?
No, non lo conoscevo, quindi questo l'ho fatto proprio ieri.
Ti ha proprio colpito.
Sì, mi è piaciuto moltissimo. E
sono infinite.
Nella questione, la crisi per me introduce sfumatura, no? Quindi trasformazione, ovviamente, una trasformazione che potrebbe essere per esempio quella che si subisce nel passaggio tra lo stato solido e lo stato liquido, quindi... E diciamo che potrebbe essere visto come il secondo momento, cioè questo è lo sguardo dell'attesa, questo è l'inizio di una di un cambiamento, di una trasformazione. E poi viene il primo commento al MAM, che è un commento sulla questione, diciamo, della città meticcia, delle cose che vabbè, sono state dette più volte anche da voi adesso qui, cioè la questione fondamentale di questo luogo eccezionale effettivamente, questa mescolanza tra la proposta di una città plurale, no? Quindi questa idea di appunto di coabitazione di popolazioni diverse, al tempo stesso frammentazione e mescolanza degli usi nei termini di sovrapposizione di museo e abitazione, soprattutto questo è l'aspetto affascinante, e mi sembra però che l'elemento... in realtà appunto io l'ho dato un pochino come concept effettivamente in termini metaprogettuali, io mi domando spesso quando sto facendo un progetto qual è la questione che stride, cioè qual è il problema, se esiste un problema. Mi sembra che la questione più conflittuale all'interno di questa visione sia proprio il fatto che questa città attualmente rimane chiusa, di fatto, cioè quindi questa questione della mescolanza e ibridazione rimane di fatto confinata all'interno di quel recinto, e quindi risulta come una città nella città, per cui secondo me perché questa ibridazione abbia effettivamente il ruolo che dovrebbe avere, forse questo muro dovrebbe in qualche modo essere frantumato, no? Ovviamente nei limiti di quello che si può fare per questioni di sicurezza. Però quindi l'idea per ora è proprio quella di far rientrare questa città nella città all'interno invece di un sistema sul quale si possa sentire la eco di questo museo casa, e quindi l'idea è quella di lavorare sui bordi. Comunque mi piacerebbe scegliere un'area che si concentra sui bordi, l'idea non è quella di sfasciare un muro ovviamente, però ad esempio per farvi adesso un'idea, un'ipotesi concreta, però magari rivedrò. Ad esempio l'area della terrazza che ci ha fatto proprio vedere De Finis si pone sul bordo e in più ci darebbe l'opportunità di guardare la città dall'alto, quindi forse su quel punto lì si potrebbe agire per pensare proprio a questa mescolanza tra città e il MAM. E per ora mi scuso, non c'è moltissimo materiale e manca anche la recensione al libro, che ne ho cominciato a leggere uno, però vorrei leggere l'altro anche. e quindi insomma va bene, continuerò ma
ci sei lavoro. E ci fa piacere ci sei, certo che ci autorizzati sono
così è per ora, però ecco, quindi
va bene.
Lascerà una
struttura. D'accordo, ok, grazie Giulia, grazie. Allora dunque Giorgio abbiamo fatto, Cervino abbiamo fatto, Kim abbiamo fatto, Cirigliano non abbiamo fatto, vero? Cirigliano, no, sto andando in elenco. Ah no, Cirigliano non l'abbiamo, sì, va bene, allora facciamo dopo Cirigliano, facciamo lei, e facciamo a Giorgio. Ok, allora, un attimo che andiamo a ritrovare il nostro sito. Salvatore Cigliano, eccoli qua, Salvatore.
Beh. Allora, innanzitutto parto dal contenuto grafico, diciamo, quello sì. Che voglio trasmettere attraverso.
Certo.
Allora, c'è sostanzialmente un logo che ho realizzato che rappresenta il mio nome, molto semplice, si distribuisce in questo spazio piuttosto regolare e quadrato. Penso rappresenta pure il mio modo di pormi rispetto alle cose.
Sì, è il suo logo, Salvatore Cigliano.
Sì, e quella al centro è molto più stilizzata rispetto alle altre. Sì, è questo un esercizio di grafica. E più c'è questa griglia che c'è qui davanti, che è un po' il separè che c'è tra me e diciamo la realtà informatica, perché io non sono molto pratico, neanche nei social network sono molto attivo, anzi quasi per nulla. E quindi diciamo questo è più un campo di prova, questo
sì.
Quindi il commento, quindi sarà difficile un po' intavolare dei discorsi per me, però ci proverò. Qui poi c'è un portfolio dove ci sono quello che mi piace fare, sostanzialmente, contatti che ancora devo mettere a posto e poi. Qui iniziamo con la parte del corso. Qui vorrei partire diciamo al commento rispetto alle nuove
strutture,
dove sostanzialmente che è un po' quello che una delle idee che mi ha portato ad andare avanti su questo sito, che può essere rintracciabile da questo schema, dove faccio una strapolo da quello che sono state le lezioni, soprattutto il manifesto, questi due concetti fondamentali, quello dell'informazione e della frammentazione. Cioè, come si vede dalla prima immagine, io parto da un'idea di informazione centrica, diciamo che come centro di generazione dell'informazione, che poi si propaga a uno spazio, diciamo, che rappresenta la coscienza sociale, che diciamo assorbe esclusivamente, questo lo riporto in parametri, dove la frammentazione è 0 e l'informazione è 1. Poi passo a una fase, e questo più o meno è quello che riguarda diciamo il modo, il monarca diciamo che dà la sua idea e tutti quanti la recepiscono in maniera diciamo passiva. Poi questa fase invece in cui la frammentazione è sempre 0, però già prende una forma più irregolare e infatti le informazioni sono diversi. Anche se parlano della stessa cosa, però la esprimono in maniera diversa e questo un po' può essere quando i regni, i grandi regni della storia come quello di Alessandro Magno o l'impero romano hanno subito una loro per la loro grandezza sono diciamo articolati in maniera differente. E poi invece nel momento in cui si verifica una frantumazione, quindi i centri di informazione diventano diversi ma allo stesso tempo parlano di altro, e qui poi seguendo diciamo un ragionamento estremo in cui appunto la frammentazione
ogni punto diventa
informazione, e questo certo. Diventa diciamo è proprio un concetto molto molto estremo in cui diciamo c'è una sorta di nichilismo, perché se ogni frammento è portatore di un'informazione allora nessuno scambia informazioni, quindi si arriva a questo punto. E qui appunto posso introdurre il concetto dell'autoritratto, dove appunto l'informazione è proprio questo, forse è meglio.
Sì, perfetto.
Però appunto c'è questa frammentazione, il vuoto è rappresentato diciamo da questa foresta che si trova allo sfondo, e poi invece tutti questi frammenti che parlano un po' di vari aspetti della nostra società. Cioè, c'è la città dell'informazione, essendo dove viene data in faccia diciamo, tutta la pubblicità, il grande sviluppo dei grattacieli, gli spazi in disuso, è una cosa che rappresenta un po' la mia crisi diciamo, dal punto di vista del concetto dell'architettura, che è un po' l'abbandono dei borghi. Io abito in un paesino, quindi vedo pian piano come si sta svuotando.
Certo.
E questa è una... Sì, certo. Credo che sia proprio emblematico per un modo. E quindi questa frantumazione che si ripercuote nel mio modo di vedere il mondo, nel mio modo di vedere me stesso, pure. Cioè abbastanza frantumato. E questi reclami di vendita, di affitto, quindi sono gli spazi che appunto tendono a subire una trasformazione di destinazione, non sa cosa farne, soprattutto per questo è un po' il mio paese, non c'è quasi nessuno, stanno andando, quello che ho credo che lo perderò prima o poi perché non ho modo di poterlo portare avanti. Poi questo discorso poi si è un po' trasformato, no, con la lettura del libro delle Smart Creators.
Uh-huh.
Dove? Questo qui. Cioè, perché lì un discorso fondamentale, cioè mentre nella frammentazione, in quel discorso fatto sulla frammentazione dell'informazione, il commento, diciamo che vedevo l'informazione come un elemento negativo, o almeno il modo in cui internet la propaga, la recepisce come in modo negativo. Invece, attraverso la lettura del libro, soprattutto attraverso il concetto dell'open source, della collaborazione, della condivisione, mi sono reso conto di come invece è importante questo link digitale che si è creato tra tutte le persone, che scambiano informazioni. E questo è un motivo di crescita per un modo nuovo di interpretare la società. Una società appunto in cui noi possiamo prendere nuova coscienza di noi stessi come creatori di contenuti e come potenziali anarchici che cambiano il sistema anche quello industriale, che è così forte, che ha così fortemente influenzato il nostro quotidiano. E inoltre, questo è pure un altro concetto molto interessante, che ho trovato proprio il modo in cui viene interpretata l'architettura dal punto di vista parametrico, perché ho capito sostanzialmente che vuol dire parametrico. E qui, in questo esempio, in questa immagine, è molto chiara, se riletta, perché quando l'autore ci parla della differenza tra genotipo e fenotipo.
Certo.
Il fenotipo quindi è l'immagine, sostanzialmente il genotipo invece è il codice, quindi da un codice, se questi partono tutti, queste immagini partono tutte dallo stesso codice, però hanno un'espressione, quindi un fenotipo diverso, e quindi questo è proprio il concetto del parametro, dell'architettura parametrica, il fatto che può cambiare a seconda delle... E questo ci fa capire sostanzialmente come l'architettura si trasformi da un oggetto inanimato, che è un involucro che ci accoglie, è invece un oggetto, un essere vivente, sostanzialmente, che si trasforma direttamente, che scambia e riceve informazioni da chi lo frequenta.
Quindi è stata una lettura bella importante per te questa.
Sì, sì, perché oltre a questo sono molto legato al mondo della modellazione, però molto a quella canonica, diciamo, della mesh, dell'anarch, del render fotorealistico, che poi è una delle mie passioni, pure un motivo di ostentamento. E per il resto, vabbè, l'unica cosa in più, che vabbè, c'è la sezione dedicata agli esercizi di Grasshopper, dove divido insomma tra quello, ho provato pure a iniziare il discorso fatto sulla seduta, sull'arredo urbano, e poi c'è appunto il portfolio dove ci sono delle...
vediamo qualcosa,
i
tuoi render.
Niente di... però essendo una piattaforma che dovrò utilizzare...
Certo, hai fatto benissimo, l'hai...
Sì, perché un po'...
È bravo, sì, certo.
Io ho sviluppato, sono editato all'università proprio per questo motivo, perché in parallelo, da autodidatta, mi sono dedicato molto a questo mondo, e quindi
Bene.
Basta.
Si chiama Democrazia Digitale. L'autrice è Emanuela Dell'Arte, 2006. Parla un po' del concetto di informazione, soprattutto per leggere. Legato anche agli aspetti politici, secondo me può essere una lettura molto interessante per te. E poi volevo dire che non so per quale motivo, ma mi sa molto, da un prodotto di caso mi ricorda molto le grazie di Simonetti della Maggio, non so perché.
È stato, cioè, ogni mondo l'ho rivista poi alla fine tutto il progetto, diciamo. Solo che io ho pure questo problema, essendo molto legato al mondo del render, l'architettura la leggo molto all'immagine finale render.
Certo.
Cioè, quindi c'è un problema pure nella progettazione. Quando progetto, spesso il mio progetto ha una mancanza di contenuti, però diciamo che l'immagine cerco di portarla agli estremi, e quindi pure in questo caso è proprio questa ricerca, gli inconscia che faccio di un'immagine che mi colpisce e poi mi porta, diciamo, magari a volte neanche a raccontare quello che realmente vorrei raccontare, però spero che in questa immagine ci sono almeno riuscito a
certo. Bene, grazie Cipignano, ti abbiamo inquadrato, perché anche questo è l'aspetto più interessante, no? Essendo una piccola comunità di lavoro, uno si comincia un po' a conoscere, capire cosa fanno gli altri, tutto è nel sito. Io sto anche raccogliendo gli autoritratti, perché poi votiamo quello che ci piace di più, facciamo questo piccolo tournament, insomma, ci divertiamo anche un poco. Allora, Giuliana, vieni? Apro da home, immagino, vero? Prego, Giuliana.
Cominciamo con l'autoritratto.
Come vuoi te, come vuoi te.
Ok, cominciamo con... Ho cercato di strutturare un po', ma l'ho fatto in modo molto, molto barbarico, molto semplice, in Photoshop, e dopo ho tagliato le cose, l'ho messo in Dreamweaver e ho fatto le collegamenti. Okay. Quindi, sì, mi piacerebbe... di sapere più di HTML. Vediamo un po' l'autoritratto. Okay. Non so se parla delle crisi che piuttosto di un desiderio o come vedo io le cose, come non so quale sarebbe la parola in inglese, o awe, la rivelazione o il sublime che come è. Per me mi piacerebbe ok, prima l'idea che io non esistono gli occhi, sono chiusi i capelli, e l'idea forse anche che qualche volta per vedere meglio devi forse chiudere gli occhi, come in Piai con lo schino, ho letto questo libro dove è scritto che per connettarsi con te stesso devi un po' avere questo, sì, chiudere gli occhi forse è la prima cosa. E anche la luna, che ho visto il film di Metropolis, era molto emozionante tutto questo discorso e questo viaggio mentale, immaginazione che hanno fatto, e questo tube che connette forse questo universo e che tutto è, secondo me, connesso, siamo come connessi anche come l'informazione, come tutti siamo in modo che dobbiamo connettarsi qui a questo big, questo grande che esiste. Sì, mi piacerebbe che l'architettura potrebbe stimolare questo sentimento di rivelazione e di sublimo, che anche ho letto una ricerca sociologica che mette le persone più insieme, come quando senti, hai questo sentimento, ti senti più collegato a un collettivo. E forse è l'architettura che potrebbe come aiutarci di vivere il presente e non così, non so, tutte queste cose.
Non sono sicuro di averlo salvato, scusami un attimo. Forse l'ho salvato prima. C'è un Giorgio. Ok. Ok, allora torniamo. Prego.
Ok, se torniamo al to-do. C'è la recensione sul... Ho scelto anche io questo libro, l'ho letto in inglese. Non ho capito esattamente come mettere sul sito questa cosa, questo testo e il PDF, quindi tutto sto va sul blog. Sì, io ho scelto prima questo libro perché, uno, sono anche molto interessata della scenografia e di questo mondo. Ho fatto un po' di teatro nel liceo con un gruppo e questo era il primo approccio dell'arte, per forse il teatro per me. E anche perché quest'estate ho viaggiato in America e ho visto opere di Lorenzo
Fini. Ah, okay.
E ho visto, per come era la mia fortuna, di vedere il The Bronx, che è un museo molto nuovo a California.
Sì.
Era l'apertura, era molto emozionante, non so, tutto questo...
È quello a San Francisco, no? È quello?
È a Los Angeles.
Ah, allora è quell'altro, perché anche a San Francisco hanno fatto uno.
Sì, ed all'interno è sulla scatola con postura. Forse posso leggere?
Sì, quello che vuoi, sì.
Vediamo se vedo, eh? Quindi, scritto da Antonella Marotta, architetto, dottore e ricercatore di progettazione architettonica urbana, il libro di Lorenzo Fidio, Il teatro della dissolvenza, è un libro che parla in modo sistematico dei progetti sviluppati dal studio di Lorenzo. Mi spiace, ho fatto come ho sbagliato in italiano, è molto difficile scrivere.
No, ma sei brava, dai, Giuliano, sei più che brava.
Rivelando un approccio particolare alla progettazione architettonica, questa coppia di architetti ha una formazione piuttosto artistica. Prima di cominciare a costruire edifici hanno costruito idee lavorando nel campo dell'arte, del teatro e delle performing arts. Fortunatamente l'attività di costruire idee, nuovi paradigmi è rimasta ed è stata trasposta nelle architetture concrete. Il presente ci ha portato ad un nuovo modo di vivere, vedere e fare le cose. Il paesaggio mentale, come scrive il professor Saggio nella prefazione del libro, è una fusione tra informazione, interattività e natura. Il paesaggio non è soltanto quello metropolitano che viene continuamente cambiato, c'è ancora un altro tipo di paesaggio, più sottile, però sempre presente, il paesaggio della sovrapposizione, dei salti e della interconnettività dinamica dell'informazione. Il libro è diviso in 5 capitoli che raccontano sistematicamente il cambiamento del loro pensiero, nonché le varie problematiche progettuali messe in discussione in collegamento con certi tempi. Così, nella prima parte l'autore comincia a raccontare l'inizio dell'associazione Diller e suo figlio, risalente a quando Diller era studentessa di Scofield al Cooper Union a New York. E dall'inizio del percorso hanno mostrato un grande interesse per i problemi sociologici e paradigmatici, quindi hanno trasmesso il loro punto di vista attraverso varie installazioni d'arte, happening o più tardi attraverso l'architettura. Anche se queste sembrano essere parte di campi separati, l'unicità di Lorenzo Fidio si basa sulla fusione di tutti questi, secondo me. Durante questo periodo l'architettura si è spostata progettualmente da un approccio incentrato sull'interno al rafforzamento del rapporto interno-esterno, quindi alla ricerca di una nuova obiettività, alla fine di una nuova da una nuova obiettività a una nuova soggettività. Diller e Scofidio hanno usato molto nel loro lavoro schermi e display per mostrare la vita interiore di un edificio al mondo esterno, per portare la vita come per fare questo collegamento diretto, questo salto. Rompendo il confine tra pubblico e privato, anche guardare e anche il confine da guardare e essere guardato. Lo spazio pubblico diventa un altrettanto fondamentale elemento di architettura. Io e suo figlio sono saltati in una nuova dimensione, quella in cui attraverso le nuove tecnologie è possibile penetrare superfici impenetrabili e saltare mentalmente da diversi spazi che sono lontani l'uno dall'altro. Non si vedono le immagini? Ho scritto un po' e ho messo come un po' di
alcune tempi. opere
sì. Anche delle scenografie che usano queste o specchio a 45 gradi dove poi puoi vedere anche la pianta e hai questo sguardo più ampio forse, e questa è un'altra moving target che hai parlato anche tu. composta da un specchio a 45 gradi sopra il palco. La scenografia siede lo sguardo del pubblico e permette una vista in pianta simultanea della fase in cui è vista la coreografia in pianta dal palcoscenico, e anche hanno usato un sistema di tracciamento ottico che segue stimoli prendendo e disegna le traiettorie. Quindi questa mescolanza tra virtuale e reale che dà apre un'altra realtà, una nuova visione. Sì, erano anche altre immagini che non so perché non credo. Anche con il padiglione blu per l'Expo, dove hanno costruito un edificio che problematizza il visto, come vedi. Hanno parlato in questo libro che hanno giocato sulle aspettative delle persone che vanno all'Expo per si aspettano di vedere cose, ma loro non sapevano che vedono, cercavano di trovare un equilibrio. E anche che dicono che hanno costruito come una cosa dove non si vede niente, questa è la. No, purtroppo.
Sì, allora, adesso facciamo qualcos'altro, vuoi parlare di qualcos'altro?
Il MAM.
Ok. Allora, parliamo un poco del MAM, dai.
Sì, sono andata lì 2 settimane fa.
Uh-huh.
Sì, per me, la mia attenzione era per le persone, per i bambini. Anche se mi piace l'arte tanto, ma anche forse perché ho sentito, parlando rumeno, molti nomi, ho parlato con loro direttamente dall'inizio, era tutto questo, il mondo si ha tutto così, erano male, come fare il rumeno, chi sei che fai tutte queste domande, erano molto 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 curiosi. E dopo, ho camminato un po' per vedere anche il museo, ma sempre come parlando
con le persone,
parlando un po' con i bambini. La cosa che mi è piaciuto di più era...
I bambini, per esempio, parlavano rumeno?
Sì.
Ah.
Per esempio questa opera che un bambino ha cominciato a suonare e mi ha imparato anche a me come fare, e dopo un'altra persona è venuta e hanno cominciato... Questa opera che era un... era lì per mettere in relazione gli abitanti e i visitatori, perché sempre, anche se all'inizio come visitatore, se non puoi parlare con loro, solo i veri e non parli, ti senti un po'... non è un conforto, non sei nella tua zona, certo, di conforto, certo. È la loro zona.
Certo.
E per me è molto importante questa relazione, e questo penso che anche l'arte qua ha un ruolo, anche se l'arte non ha un ruolo, loro di il ruolo di mettere in relazione gli abitanti con le persone, dipende. E anche qua ho scritto, non so, forse posso leggere, questo: quando ho visitato per la prima volta il MAM, mi sono trovata in un museo reale che nasconde una poetica speciale. Ogni angolo, ogni parete sembra parte di una scenografia. Nello stesso tempo non puoi dimenticare che ci sono persone che abitano lì, vedendo i bambini che giocano intorno a tutte queste opere e spazi scenografici. Sembra che facciano parte di una grande regia. Purtroppo subito dopo realizzi che questa è la loro unica realtà. L'illusione si spezza e ci si rende conto della difficoltà di contesto. Ma l'energia di questi bambini che si divertono in queste situazioni, gli sguardi dei visitatori e tutto... che numerosi girano tra l'allestimento si fa entrare in modo teoricamente infelice, ma invece gioioso e semplice di vivere nel presente. E forse questo è il scopo di questo spazio, di riportarti nel sito.
Bene. Ci sono altre cose del sito di cui ci vuoi parlare, o c'è qualcos'altro?
Sì, l'articolo sulle nuove sostanze.
Ok.
Un sacco.
Sì, certo, parlo se vuoi.
Come tutto fa riferimento al blog.
Sì, ho capito. Vabbè, comunque...
Era molto difficile cominciare a scrivere all'inizio, perché...
Va bene. Però l'importante è che c'è il sito.
La prossima settimana, dicevo sempre così, perché ho preso gli appunti e anche come letto le cose, sempre come scrivere le citazioni, ma... poter scrivere io una cosa anche in italiano mi sembrava impossibile all'inizio.
Anche lo so. No, se ne è cavata.
Sì, penso che questo è un...
Allora, dici qualcosa su questo approfondimento, cosa ti interessava, cosa, qualcosina, non so, dici.
Non so, anche l'idea di prendere la natura nell'interno dell'architettura in un altro, come tutta questa architettura dell'informatica che non è sempre, poi non devi usare sempre schermi o non è piuttosto un modo di pensare un sistema, mm-hmm. è un altro mm-hmm. sguardo, e questo è...
Sì, questo era un po' lo scopo anche, un po'. Di questo,
per questo che penso che possiamo fare al MAM, non possiamo mettere lì una cosa molto tecnologica che usa certo. l'energia che loro non hanno.
Certo.
Sì, è tutto questo che ho fatto un collegamento tra tre cose.
Questa cosa.
Sì, progetti del mobile, come tutto questo cambiamento, tutto si cambia, adesso sono anche i mobili che hanno molteplice funzionalità, tutto ha molteplice funzionalità, nello stesso nucleo esistono tanti universi, non so, tante cose diverse, questa
una cosa, credo.
Sì.
E non c'è da nessuna parte il tuo lavoro e la tua installazione con Imbesi? Non l'hai mai pubblicata in questo sito?
No.
Ci potrebbe essere da qualche parte.
Sì, lo
si potrebbe fare perché così interfacci più di una cosa. Bene, Giuliana, è molto interessante questa. Sicuramente sei una persona che partecipa tanti. Poi, siccome diciamo. L'idea fondamentale del sito è quello della soggettività, no? È chiaro che l'idea è quella, no? Cioè liberare le energie soggettive, liberare le crisi, le individualità, anche le risorse, no? che le persone hanno. Quindi con questo strumento ci si conosce, ci si comincia anche ad avere dei gradi di riflessione, e progressivamente attraverso questo processo si riescono anche a creare dei piccoli contributi o dei mezzi contributi di una certa originalità, seguendo questo, un po' questa è diciamo la dinamica che stiamo mettendo in moto. Grazie Giuliana.
Grazie.
Allora, Giuliana abbiamo fatto, Giulio abbiamo fatto, Cirigliano, Beretta abbiamo fatto, Saverio, Martinelli, Polli, Leggeri, abbiamo Risita e Picano, i due. Ok, va bene. Ha avuto altro che carboni attenti. altro che carboni attenti. Ok, allora, Picano, che io ho già visto il tuo sito, adesso lo troviamo subito, andiamo da qua, facciamo il giretto, andiamo da qua, Amedeo, ecco, questo è il tuo ritratto, vero?
No,
no, allora poi lo salvo, c'è la musica sentita,
E niente, questa è la barra dei comandi con un po' una copertina, l'ho chiamata, in pratica sì. La iniziale, sì, è Better Call Saul, è una serie TV, e niente, qui c'è un po' una mia foto con quello che è lo skyline di Singapore, che è un po' il mio sogno andarla a visitare un giorno. E quindi
come mai questa passione per Singapore?
Non lo so, la vedo come una città una futura proprio, dove poi la natura
certo.
si mischia e si mescola con cose, una città quasi futuristica,
sì, sì,
e
sì,
quindi
sì.
mi affascina quella.
Il numero monografico nel discorso su Singapore dell'Arca, che è un monitor
di sì, faccelo vedere. Mi piacerebbe vedere che sta succedendo. È tanto tempo che non riguardo l'H. Ha ricominciato a vivere, se è l'H. No, ma è tipicamente del tema dell'H. Ok, va bene. No, perché io ho questo, diciamo, amico collega Gerard Schmidt, che è uno degli autori della collana, io sono stato abbastanza legato a lui, che averlo saputo, vedi, è stato 5-6 anni a Singapore, perché dai professori dell'ETA di Zurigo, come sempre tutti gli svizzeri super furbi, hanno fondato una sede del Politecnico di Zurigo a Singapore. E quindi lui la diretta, cioè non di meno io non sono mai stato a Singapore, però incuriosente questa cosa che uno ha questo sogno di Singapore in particolare.
E nulla, poi si va avanti, io sono andato al MAM 2 settimane
sì.
fa, ho fatto alcune foto e ne ho messa una che era un po' sì. quella che mi piaceva di più, che in cui c'era questo ragazzino di nome Florida che appunto interagiva con qualsiasi cosa, giocava a pallone, cercava di tirare verso le opere d'arte e cose del genere. E quindi mi è piaciuta questa situazione di interazione quasi inaspettata, no? Perché poi ti ritrovi a non essere più un visitatore, ma a essere anche tu un abitante in qualche modo, a interagire fortemente con quello che c'è.
Quelli che sono dei tamburelli, capisco bene.
Sì, sono dei bonghi.
Dei bonghi inseriti dentro questa barca dismessa,
esatto.
Diciamo.
E loro si divertono spessissimo così. E niente, provo a leggere qualcosa magari.
Sì.
Un connubio che crea legami forti, un ambiente metafisico in cui degrado e arte si mescolano in spazi nuovi, prospettive affascinanti e decadenti. La precarietà dello spazio si sposa con la forza immortale dell'arte. Tutto ciò è visto come un caso di rinascita, una fenice che riporta alla vita uno scheletro industriale, il quale da inferno diviene casa. Il visitatore diviene abitante, il silenzio degli aulici musei qui non esiste. Interazione tra mondi che per troppo tempo erano rimasti agli antipodi, adesso si rincontrano e si completano, arricchendosi in una cornice metafisica, ma allo stesso tempo reale, vera e viva. E poi sotto ho inserito il mio
autoritratto,
che è un po' legato sempre al MAM, cioè
sì.
mi piaceva questa idea dei murales, dello street art, e quindi ho voluto un po' ricreare su uno sfondo a me che piaceva molto, che è un po' come un vortice di pensieri,
sì.
elementi definiti e indefiniti.
Molto bello,
E questo un po' mi rivedo in questa perenne ricerca di pensieri che comunque metto sempre in discussione, ecco.
È bello,
sì.
molto bello.
Poi qui al MAM ho linkato una pagina in cui si descrivevano un po' tutti gli autori del MAM, perché mi sembrava interessante
conoscerli
e sapere, soprattutto anche perché è una
certo.
dimensione internazionale, che ci sono artisti yemeniti, francesi, tutto il mondo. E quindi una lettura su questo era fondamentale.
Quindi questa è abbastanza, abbastanza completa. Sì, 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 però è abbastanza completa per avere un'idea. Allora
esatto.
abbiamo un modo di andare a riguardarla.
Poi su due, io ho letto Digital Life, che mi è piaciuto moltissimo come libro, perché...
In inglese l'hai dovuto prendere?
No, c'era
in italiano,
in italiano e mi è piaciuto proprio l'approccio che ha avuto Garofalo proprio descrivendo l'ambiente in cui lavora Eisenman e la forza di ricerca che ha Eisenman in ogni cosa, proprio lo studio profondo, la voglia proprio di sapere, ecco, mi ha dato. E soprattutto poi lo strumento diviene una ricerca profonda di ciò che si vuole realizzare. E quindi ho inserito varie immagini della Visual House, poi vari progetti, poi niente, poi ho inserito altre cose che erano quelle di Grasshopper.
Certo, dobbiamo avere questo promemoria delle cose che avete fatto. Che bizzarro questo disegno di Alex, non lo conosco,
l'ho preso su internet,
non lo conosco proprio.
Mi piaceva invece di mettere un'immagine
molto bella.
l'ho molto l'effetto anche io.
Esatto. L'autorità. Abbiamo Eisman anche.
E,
un po' un senior.
Qui poi a cui
parte
e poi niente, il blog con alcune dei
sì.
commenti che ho fatto.
Leggine uno che ti piace, uno che ti che ti
leggo questo.
Oh, sì. Se vuoi puoi ingrandire con questo qui.
Che affrontavo un po' la virtualità, ecco.
Sì.
La virtualità è il fatto, la condizione, la caratteristica di essere virtuale, potenziale. La virtualità così è la propensione a essere qualcos'altro, una ricerca di potenziali identità, di potenziali visioni di futuro. Infatti sempre più visibile nell'architettura è la tendenza di progettare più dei modelli potenzialmente condivisibili che un'architettura basata su regole e espedienti. Ogni architetto propone una potenza di futuro, strettamente soggettiva e legata spesso dal contesto, visto appunto come ostacolo alle potenzialità architettoniche poiché reale. Pertanto ogni edificio di nuova concezione è basato sul multitasking, cioè in parallelo al cellulare, deve poter offrire più servizi a portata di mano, divenendo un microorganismo autosufficiente in un macro mondo diverso, realtà. E niente, poi mi dilungo su altre cose.
Bene, d'accordo.
Per adesso
è questo. Bene, grazie Picano. Bene. Ovviamente. È diventato sì, dai, giustamente. Francesco Risita, eccolo qua. No, ok, Francesco, tieni.
Allora.
Aspetta, che ti centriamo al meglio. Credo che sia così.
Io spero che funzionino tutti i collegamenti.
Dai, se qualcuno non funziona, pazienza, dai, ci riangusciamo.
Allora, la mia homepage ho voluto sviluppare in maniera molto semplice. Ho messo un logo come se avessi uno studio di architettura,
certo.
Ma in realtà si può intendere anche come tempo verbale che studio di architettura, mm-hmm. E secondo me l'architettura vige in stretto rapporto con la natura.
Mm-hmm.
Delle foto durante piccole vacanze,
mm-hmm.
che mi hanno segnato molto da un punto di vista mentale. Questa è la Church of the Rock a Helsinki. Una casa costruita totalmente nella roccia.
Io non l'ho vista questa, non la conoscevo.
Sì, sono qua.
Quindi sono delle cose che tu hai visto e che ti hanno in qualche maniera colpito e sono come dire un menabò tuo, un zibaldone tuo. Ok. E questo è il chiasma,
questo
no?
Questo è il chiasma, questo è il Villanga Hall,
certo.
In Polonia, a Varsavia.
Che ti è piaciuto? Perché questi sono scalini della città?
Sì, questo è uno della città, della piazza memoriale.
Sì.
Capiti della guerra.
Sì. Bene, ok.
Allora, vediamo un po'. E non funzionano i collegamenti come...
Avevi paura.
Avevo paura e le paure erano fondate.
Fondate. Senti una cosa, non è che ce l'hai tu in una pennetta?
Prendi il computer
o forse anche... Sì, ho paura che quel computer è più facile la pennetta. Perché il computer magari ci abbiamo qualche problema.
Probabilmente non è neanche attacco pubblico.
No, mettiamo su una pennetta, va? Ho paura che mettiamolo sulla pennetta, fidatevi, è più facile, tanto non è un secondo che ci cambia il tempo. Io intanto faccio un piccolo lavoretto che è da fare. Allora, perché così poi le vediamo tutti insieme, no, le cose. Questo è Picano, questo è Barretta, Giulia, siamo tutti e due. Ok, se tu dovessi proprio scegliere, sceglieresti il primo. quella è più una sperimentazione, però ci fa piacere averla così, diciamo un fuori quota. Lui c'è, Cirigliano, mi sembra che l'avevo preso il coso. Image. Cirigliano, eccomi, perfetto, ok, adesso poi rifiniamo e dividiamo tutti dopo. Allora, questo lo mettiamo, questo lo togliamo, mettiamo questo, ok. Ah, questo non funziona più bene, levo lo mouse là. Ok. Allora. Sarà questo? 3 o 2?
Boh, 2.
2. New site. New site. Entriamo. Ok. Sì, vedi qua funziona. Va bene, ok.
Allora, nel tour sono presenti, diciamo, gli elaborati grafici, per sì. Adesso quindi si parla solamente
di alcuni. Ok.
Dell'autoritratto.
Ok, vediamo, parliamo di questo autoritratto.
Bah, diciamo, guardando gli autoritratti delle altre persone, mi sento un po' a disagio a livello grafico. Diciamo che ho avuto quasi l'occasione più per esporre l'autoritratto a livello di pensiero personale. Quindi... Sì.
Aspetta un attimo perché lo salvo, così lo metto... con gli altri, ok, allora sì, prego.
Quindi ho voluto, diciamo, fare un parallelismo su quello che è la realtà attuale, tra virgolette, e quello che penso io. Possiamo vedere nello sfondo gli effetti negativi che ha comportato nel tempo un sbagliato uso della tecnologia e della, diciamo, anche a livello informatico in concomitanza alle grandi potenze che governano il mondo, e diciamo che gli effetti sono stati tutti disastrosi,
e
portando
poi...
a... professore.
Vabbè, ma c'è, lo vediamo bene sotto, ci sono un sacco di cose, e poi qua sotto c'è questa immagine, tu diventi digitalizzato, come?
Sì, io divento digitalizzato, diciamo che di me c'è solamente la sagoma per intendere che sono un semplice... ragazzi, un semplice uomo come tutti, ma la mia idea è che noi facciamo parte comunque sia di un universo immenso e inspiegabile. L'unica cosa sicura in questo universo è la natura che a noi ci dà vita.
Ok, e quindi ecco perché la sagoma è riempita dalle stelle, e questi frammenti sono frammenti in questo caso in positivo secondo te, o non hanno particolare significato, sì. O queste due cose che metti dentro? Allora, cioè, questi sembrerebbero pezzi di natura, soprattutto, sì, sono pezzi, sono frammenti più positivi, anche perché sono colorati, sono così, sì, no?
Esattamente, anche quello era il distacco che volevo creare, quindi
certo.
Un mondo distrutto senza sentimento, mentre un mondo pieno di sentimento che cattura quasi l'uomo come
okay.
A poter vivere.
Quindi questi sono un po' stelle, pensieri, cose, eccetera, benissimo. Allora, questo è...
Ma no, non ci ho pensato quindi così. Sì.
Cattiveria, appunto. Sì. Andiamo ogni tanto, ma te. Dai, tu!
No, ma io.
Ma lo so che era vero! Però ci apparsa a tutti una vera cattiveria,
no,
Matteo,
no,
questo.
No,
no. No, ok.
Allora, ci ho pensato anche io che tante volte.
Invece ti voleva supportare, no, perché per me quando parla di Windows è sempre negativo, capito? Cioè, no, per me non c'è Windows che può essere negativo, da puro da integrale macintosciano, cioè io vedo sempre comunque, ecco perché avevo interpretato in maniera cattiva questa cosa.
Magari posso andare a vedere sugli sfondi preimpostati del computer, perché sono di immagini,
c'è una volta di una generazione di
certo. Certo, ho capito, va bene, ok, ci siamo intesi.
Quindi niente,
okay.
Volevo pensare a andare a valorizzare quello che è il
okay.
Posto principale, la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio a livello naturalistico.
Che cos'altro ci abbiamo? Abbiamo qualche commento, nuove sostanze per esempio?
C'è il commento nuove sostanze che è incompleto, cioè non è che è incompleto.
Vorresti fare ancora di più?
Sì, vorrei esporre i pensieri che comunque sia, non essendo semplici ancora, non sono forse in grado.
Ok.
E mentre sotto...
Ah, è forma come memoria, sei andato a vedere.
La forma come memoria che mi intrigava molto il titolo e il fatto che l'autore fosse uno psicologo, sinceramente non mi ha soddisfatto
troppo.
Troppo. Diciamo che ci è voluta essere una teorizzazione ulteriore di quello che potrebbe essere un modo dell'architettura basato su presupposti che forse si distaccano troppo dal concetto principale di quello che per me è fare architettura.
Certo, un po' è un'osservazione abbastanza legittima. È chiaro che è un testo che diciamo ha delle implicazioni teoriche abbastanza potenti e importanti, sì. Però se tu vuoi degli agganci un po' più vicini è abbastanza legittimo che ti lascia un po' così.
Mi interessava molto il fatto, in quanto io penso che comunque c'è la psicologia dell'uomo, una materia molto importante, e pensavo che sì. Lui andasse a studiare l'architettura da un punto di vista più psicologico, nel senso che quello che una determinata forma può implicare nella mente.
No, invece umana. Non è proprio quello il suo approccio, no, è più, diciamo, è un formalismo sostanzialmente, anche se c'è qualche piccolo cenno, ma non è proprio quello l'argomento, va bene, ma questo...
Sono tanti libri su quell'argomento, c'è anche quello di Catano,
c'è qualcosa, sì, c'è qualcosa.
Quello che sarebbe molto interessato.
Questo autore Claudio Catalano, che lo possiamo trovare su Amazon, mi pare che ci sia quel libro di Aracne, noi ce l'abbiamo. Benissimo. Ok, c'è qualcos'altro, Francesco, che vogliamo vedere?
Adesso
abbiamo un inizio di cosa, sei presente? Sì, andremo avanti. Benissimo, Francesco, ok. Allora. Dunque, noi ci abbiamo, adesso votiamo gli autoritratti. Io ho un fatto, come dire, che volevo un attimo discutere con voi, ed era questo. Cioè, io ho calcolato quando sarà la prossima consegna di questo corso, e sarà il 22 maggio, quindi abbiamo quasi un mese di tempo. Allora, la cosa che vi volevo dire era questa. Volete che vi parli adesso di quello che andremo a fare il 22 maggio? Perché siccome è in rapporto alla visita al MAM, il suo ragionamento è questo, siccome molti di voi faranno la visita al MAM domani, secondo me forse tanto vale anticiparla, perché ne parliamo il 4 maggio, sì, cioè tanto non è che entrate in ansia, cioè avete più di un mese praticamente, forse è meglio, io penso, a ricordi termini, anticipare così capiamo, no? Un po' qual è la direzione, siete d'accordo, no? Credo che sia meglio, anche che se uno si traumatizza, c'ha il tempo, ma intanto può cominciare un poco a rifletterci, questo è il mio ragionamento, d'accordo? Allora facciamo così, d'accordo, un attimo che vado, l'ho creata la pagina, non sta ancora su internet, ma è in locale, un attimo che la prendo. E vi dico qual è la mia idea. Ok. Ma se io facessi più semplicemente così? Dove sta parito? Qua. Io vado qua. Ok. Scusate soltanto un attimo. Oh, ecco qua. Ah, perché questa è la versione in rete, ecco perché non lo prendo. Oddio. Ok, facciamo così allora. Ok, allora, eccolo qua. Adesso poi ve lo metto in rete. Allora, che facciamo per il giorno 20 maggio noi? Facciamo un avanzamento su questo ragionamento del MAM, sostanzialmente. No, andiamo avanti, abbiamo un mese per rifletterci. Ancora non è il finale, d'accordo? Non è il finale, è un avanzamento, d'accordo? Allora, come lo possiamo fare questo avanzamento? Secondo me dobbiamo fare così. Dobbiamo formare un gruppo, tanto per cominciare, no? Facciamo un gruppo idealmente di 2-3 membri, 5 proprio massimo, d'accordo? Formiamo questo gruppo. È sempre un momento molto energetico questo qua di fare il gruppo, è anche abbastanza divertente, è un po' un salto nel vuoto, però è anche bello lavorare con gli altri, fare delle cose insieme, insomma siamo architetti e spesso lavoriamo in gruppo, quindi in linea di massima io cercherei di formare dei gruppi, quindi vedete un po' voi come farlo, diciamo 2 è il minimo, più di 5 non andrei per nessuna ragione, idealmente un gruppo grosso modo di 2 o di 3. Allora poi, secondo passaggio, una volta che uno ha formato questo gruppo, insieme al gruppo scegliete nelle mappe o nel blog un'area, diciamo, oppure in un primo momento ne potete avere più di una. Noi abbiamo inserito anche le ultime che ha detto De Finis, d'accordo? E quindi, avendo inserito anche quelle di De Finis, anche se non ci sono le foto, però sono numerate e sono descritte, quindi ci sono tutte con questo link, al solito sapete benissimo che ci possiamo andare, d'accordo? Poi che cosa facciamo? Allora, elaborate a questo punto un concept, questo è l'aspetto più interessante, che in qualche maniera associ i temi del MAM, le crisi, le personalità e le vostre stesse cose, cioè dovete fare un brainstorming a un certo punto, buttare un poco il cuore oltre la cosa e cominciare a pensare a quale potrebbe essere un concept di qualcosa che abbia senso, significato in quell'area specifica e in questa cosa. Il concept quindi, come dire, da un punto di vista può fare una stupidaggine in 30 secondi, oppure si può macerare come ci sono tante persone anche che lavorano con tanta passione che non la tirano mai fuori. Insomma, una cosa intermedia, no? Facciamo una cosa che all'interno del gruppo è anche una maniera per bersi un caffè insieme, per cercare di averla anche come cosa carina e positiva, no? È una maniera anche per stare un attimo così a discutere di cose interessanti e facciamo un'ipotesi di questo concept. In qualche maniera, vedete, un poco una sfida, ma in questo senso è stato interessante anche quello che ha detto Giuliana, che era esattamente una cosa che io sentivo, però non riuscivo a dire in maniera così chiara. Per noi l'information technology è un grande catalizzatore, è un grande, come dire, modo di riflettere e di guardare la realtà, ancor più del fatto che sia effettivamente implementata dal punto di vista effettivamente tecnologico. Non è che necessariamente abbiamo bisogno di chissà che, possiamo anche non avere cose fare, ma è proprio il ragionamento che spinge ad alcune connessioni. In una situazione un po' come quella in cui possono succedere tanti ragionamenti, tanti insieme. Allora, nell'attimo in cui uno comincia a concettualizzare, e non concettualizza da solo, ma concettualizza insieme agli altri, a poco si può montare un concept che abbia un significato, che abbia un senso, e poi progressivamente implementarlo. Mi spiego? Ma in questa prima fase noi ancora, in realtà, neanche lo implementiamo. Soltanto per trovare delle cose che avranno un senso per il lavoro finale abbiamo bisogno di un poco di tempo di maturazione, se no vengono delle grandi stupidaggini che a nessuno interessa. Ecco perché abbiamo un poco di tempo e cominciamo ad approcciare queste cose in cerchi concentrici, no? Ci avviciniamo in cerchi concentrici, ci navighiamo attorno alle cose, no? E quindi, come dire, ci si comincia a riflettere. Poi, siccome si è un gruppo, come dire, alcune cose, idee, riflessioni che sono state fatte sempre per frammenti, perché è sempre quella l'operazione, possono essere degli elementi catalizzanti di un concept e di una riflessione. Allora io qua che ho fatto, vi ho messo tutti i nuovi articoli che in qualche maniera, quindi mentre da un certo punto di vista avete letto Nuove Sostanze, che è il manifesto scritto nel 2000, abbiamo la collana che rappresentano libri scritti negli anni dal 98 al 2007-2008, la maggior parte. Dall'altro punto di vista mi piaceva, e qua ve l'ho linkato apposta, linkarvi tutta una serie di articoli che o con il gruppo Nitro abbiamo fatto, quindi non sono tutti miei, o ho fatto io, che in qualche maniera possono rappresentare un poco una costellazione, no? Costellazione di temi che forse ci possono entrare in qualcuno, qualche elemento, qualche parte, che può essere un ingrediente che insieme alle vostre cose, insieme al vostro concept, possono far maturare un'idea, possono far fare un salto. Allora, qui ve ne ho messi tutta una serie, a cominciare da questo, che è l'articolo con cui io ho un poco ricominciato a scrivere per questo magazine, appunto L'Architetto, che comunque vi consiglio di guardare, perché è tutto completamente gratuito, è fatto molto bene in tutte le sue componenti, lo potete anche scaricare sul tablet, sia sul... c'è un'app per cui li potete avere sia sul tablet sia sul coso, e secondo me è un'ottima rivista, perché vi permette anche un aggiornamento su tante diciamo tematiche interessanti. Allora, vi ho messo tutta una serie di questi articoli, adesso mi sono perso la mia home, credo che sia questa, immagino, ok, tutta una serie di questi qua, per esempio il tema del riciclo, no? Il tema del riciclo, il tema di come utilizzare una materialità, una sperimentalità che possa avere anche un significato, siccome vi avevo fatto un cenno, ma questo è l'articolo originale in cui c'è di più che nel libro, da un certo punto di vista, c'è anche un po' un sentire, no? Le cose sono raccontate in una maniera, secondo me, abbastanza... No, sì, non mi ricordo. Forse ho fatto un cenno, però, perché quando parlavamo che il tema del riciclo dei materiali e delle cose può essere una componente molto importante nel trattare alcuni temi del MAM, allora eccolo qua, e ve l'ho messo qua. Questo è un articolo, per esempio, molto... alcuni temi riguardano in specificità alcuni argomenti, per esempio che possono riguardare anche alcuni temi di natura infrastrutturale, di presenza del verde, di altri, per esempio una riflessione sull'apertura e la chiusura può essere che sia un tema che si possa affrontare in maniera infrastrutturale, no? Allora in maniera infrastrutturale come? Che ne so, ci possono essere fermate degli autobus, possono essere palloni che volano, ma che ne so, ci possono essere punti di approdo di un tipo rispetto ad un altro, cioè per esempio alcune riflessioni possono anche, non sappiamo come si montano questi concept, sappiamo che ci sono delle idee che a poco possono lavorare insieme. Allora vediamo un attimo, dov'è sempre questo che mi... Non è questo pannello, non è questo pannello, non è... Allora devo andare indietro da qua, ok, va bene. Questo è un articolo estremamente importante per quanto riguarda proprio la cima che informa, è un articolo che avevo una difficoltà di far capire in maniera semplice alcuni concetti, e cioè come l'informatica può entrare nella città contemporanea non con la banalità della smart city, che è una stupidaggine, ma evidentemente proprio creando dei modelli che possono in qualche maniera entrare in azione o meno in alcuni casi rispetto che altri. Credo che l'articolo sia venuto molto bene, ne riparleremo più avanti di queste tematiche quando durante il corso parliamo di modelli, parliamo di interattività, parliamo di tutta una serie di cose nel progress del corso, però questo è un articolo abbastanza significativo e vi ho scelto alcuni che riguardano l'arte, per esempio questo che riguarda le installazioni di quest'artista Grimanesa Moros, e nel frattempo vi volevo dire, se nessuno ha diciamo ha voglia, ha desiderio questa sera di fare una passeggiata, sapete che, forse sapete, forse non sapete, che a Roma si è creato questo affresco, diciamo così, lungo 500 metri, lungo le sponde del Tevere, che si chiama Tevere Eterno, fatto da questo artista William Kentridge. Sapete che c'è questa cosa. È una cosa abbastanza bella perché è un'operazione fatta dal basso a Roma, che in fondo in maniera molto forte, molto voluta, non certo creata dall'alto dal comune, ma sostanzialmente da questa artista Christine Jones, che è anche abbastanza, abbiamo avuto, diciamo, diverse volte, è venuta in questo corso, abbiamo delle relazioni, eccetera. Ci sarà questa performance questa sera alle 20.30 e alle 22.30, ed è centrata nella zona di Ponte Sisto. Io ci sono, è tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini, e cioè in quel tratto lì, diciamo, praticamente corrispondente a Regina Celli, per intenderci. E se non ci avete voglia di fare una passeggiata, sicuramente sarà galvanizzante, abbastanza bello, c'è la musica, ci sono questi grandi affreschi, e ve lo volevo dire. Io ho scritto un articolo anche su questa cosa, che però uscirà il prossimo mese. Questo invece riguarda il tema anche dell'arte, dell'arte pubblica in questo contesto. Poi ho messo il caso di Cameron Sinclair, che è uno di questi grandi architetto che si è inventato una maniera completamente diversa di operare attraverso varie onlus in cui lui opera in situazioni, diciamo, di rischio, in situazioni di crisi, in situazioni di emergenza, e lui è uno di questi campioni di questo atteggiamento, non è l'unico, ma sicuramente è un punto di riferimento, quindi da lui si può andare, capire un po' che succede, il sito, i progetti, eccetera. Quindi, come vedete, sono cose un po' diversificate, ma che secondo me possono essere in vari casi. Questo è un articolo dedicato a questa esperienza di Nevicata 14, che è una esperienza, diciamo, a Milano, di nuovo di un'operazione di riappropriazione dello spazio pubblico, anche in questo caso generata dal basso, in cui esistono tutta una serie di processi che coinvolgono cittadini, la rete, la cosa, e quindi poteva anche questo magari farvi venire qualche idea. Questo è un altro articolo abbastanza recente che riguarda alcune applicazioni che permettono di avere il suono, di far giocare, far suonare l'ambiente in maniera interessante, interattiva. Io faccio capire perché questo può essere qualcosa molto importante, come anche lo stesso concetto di spazio diventa una cosa abbastanza diciamo piena di possibili implicazioni, sia concettuale che altro. Quindi questi sono 7-8. Perché sono 7-8? Perché la mia idea è che nel gruppo uno ne legge uno ne legge l'altro, e un poco ci si informa. Ci sarebbe tantissimo altro, però tantissimo altro lo trovate tra voi, Intanto questo è qualcosa che io vi do uno schema. Quindi anche in questo caso, all'interno di questo, si può partire un po' nella stessa maniera, cioè citare una parte di questo articolo virgolettando e poi ragionandoci un po' sopra, con la stessa tecnica che abbiamo fatto con nuove sostanze. E quindi nella presentazione che noi facciamo il 20, questa è un'altra cosa, ne discutiamo e vediamo alcune cose. Poi, cosa fa il gruppo? Il gruppo fa questa operazione. Prova a fare uno schizzo, uno schema concettuale, abbastanza rapido, non è ancora un progetto, è una sorta di pre-progetto, ha ragionato su questa cosa. Scrive 10 righe di concept, noi lo chiamiamo allestimento, ma è un po' ridicolo chiamarlo allestimento. Non è detto che sia un allestimento, può essere che noi ci facciamo una scuola di cucina etnica, oppure che noi ci facciamo un luogo in cui c'è uno scambio linguistico, che ne so che cosa andiamo a pensare, non è detto che sia un allestimento, è comunque una maniera in cui quello spazio assume dei significati, sia dal punto di vista, diciamo, di questo nostro ragionamento funzionale, sia poi spaziale, e poi se è il caso anche materiale, e la materialità può avere anche una low technology o una medium technology, no? Possiamo anche pensare che alcune cose possono avere un impatto effettivamente tecnologico oppure no, si vedrà progressivamente. Possiamo avere una o due sezioni scherziate, possiamo avere una sorta di rendering, tra un rendering e un concept di questo spazio che noi vogliamo fare. Se vogliamo possiamo anche ipotizzare la creazione di alcune tecniche di scripting che per qualche ragione ci possono aiutare a fare alcune cose e poi realizziamo un manifesto o una cartolina che in qualche maniera pubblicizza questa operazione con una specie di salto concettuale, d'accordo? Un po' come in questo caso abbiamo fatto l'autoritratto, ma l'autoritratto rappresenta me stesso, il mio sito, invece in questo caso è un approccio concettuale a questa cosa. Io qua vi ho messo, se volete, vi ho fatto queste le dimensioni normali di questa cosa, ma abbiamo beccato anche contemporaneamente, non so se vi interessa farlo o meno, questa call nazionale per architetti e studenti, è una cosa che aveva trovato Gabriele. Potrebbe darsi che uno con una stessa cosa ne faccia due, che una cosa partecipa mandando questo manifesto in questa occasione, vi è anche il manifesto del corso, con una botta fa due cose, dato che c'è questa cosa, se vi interessa la potete fare, se vi sembra stupida, no. Ok? Allora, questo è, diciamo, un possiamo fare un fine tuning, abbiamo 22 giorni, però intanto uno sa più o meno, no? Quella che è, da adesso a 22 giorni il corso prosegue normalmente, non ci sono altre consegne intermedie, diciamo. Questa qua abbiamo fatto la prima, adesso noi la nostra idea è che voi il vostro sito ve lo curate un po' nel frattempo, no? Cominciate a coltivarlo e allo stesso tempo il fatto che ci sono i siti, il fatto che ci sono le cose, possono creare anche più facilità l'ipotesi di formare, diciamo, questi gruppi. Adesso ci facciamo la parte divertente, e cioè votiamo, d'accordo? Votiamo per l'autoritratto e vediamo quello che vince, diamo un premio a chi, o un poco di premi anche per divertirci un po'. Ok, allora, vediamo un poco, io devo prendere della carta, spero di avere.
Votiamo anche noi?
Sì, votiamo come gli altri, no? Perché l'autoritratto è bene che sia proprio una cosa. Vota anche Ernest, chiaramente, che ha vinto, ha stravinto tante volte i suoi autoritratti, sono stati tra i più belli. Eh sì. Ok. Autoritratti molto orientali, molto belli. Ok, allora, tutti votano. Ok. Allora, la regola è sempre la stessa. Sì. adesso li vediamo uno per uno, li rivediamo tutti, ho fatto nel frattempo il sito, e, ognuno ha due voti ed è accettabile votare per sé, d'accordo? Anzi, si può votare per sé, questa è l'idea dei due voti, mentre non è possibile votare un solo voto, questo è il ragionamento, capito? Quindi, io voglio votare, io penso che aver fatto un lavoro bello, io ci credo al mio lavoro, voto per me e voto per un altro. Evitiamo lobby, cerchiamo di votare decore, perché quello no invece, no? Cioè votare l'amico, fare cose, no, quello è triste. Votiamo decore, e però se uno crede che ha fatto una cosa di cui lui è soddisfatto, vota, punto e basta, ok? Dagli fogliettini. Voto rigorosamente segreto perché ci sono dei premi in palio, eh? non è una cosa proprio così. Ecco qua, qua ce ne sono altri. Allora io intanto vi faccio vado alla pagina perché io li ho montati, poi tra poco saranno anche sul sito. Ok, allora, mo ce li rivediamo tutti. Allora, qua sono in ordine alfabetico. Allora, questo è l'autorizzato di Alessandro Martinelli. Eccolo qua, ve lo ricordate? Vuoi dire qualcosa ancora? Votate per lui, ne è convinto. Questo è l'autoritratto di, adesso lo vediamo un po' più piccolo perché dobbiamo vedere tutto ovviamente, di Amedeo Picano, eccolo qua, l'abbiamo visto da poco, e questo è il suo autoritratto. Vuoi dire qualcosa Amedeo?
No.
No, hai detto tutte le cose che servivano da dirle la volta precedente. Questo è l'autoritratto di Flavio Beretta, che vediamo un poco più grande, eccolo qua, vi ricordate con quest'opera Valle Giulia, con il cemento, eccetera. Questo di Francesca Risita non è montato, scusate un attimo, adesso lo montiamo. Ma adesso lo montiamo subito, Francesco Risita. Oh. Ok, G, Liliana, ok, Risita, eccolo qua, ok, ok, eccolo qua. Questo è questo di Risita, che è uno degli ultimi che abbiamo visto, quindi penso che lo ricordate tutti. Vuoi dire qualcosa, Francesco? Nessuna... Non ti ritiri? No, scherziamo, è una battuta. No, ma mi è venuta in mente, questa strana battuta, perché pensavo a quello di Berlusconi, come si chiama? Il candidato sindaco. Si è pettolato, ti ritiri, non ti ritiri, vabbè, d'accordo, è completamente in corsa. Questa è invece Giulia Cervini, di cui questo è l'autoritratto principale, comunque noi votando Cervini votiamo questo, poi casomai vediamo che succede, comunque è questo il tuo principale. E poi abbiamo la Giuliana Giorgi con questo autoritratto. Vuoi dire qualcosa, Giuliana? No, ok, è tutto self-explanatory, ne abbiamo parlato, questo è quello di Giuliana. Questo è l'autoritratto di Laura Polli, che è uno dei primi che abbiamo visto, vi ricordate? Si gioca con queste tre bande, con questo gioco dell'occhio, eccetera. Vuoi dire qualcosa? No. Ma che deve dire? Votatemi. Io ci credo, io ci ho creduto. Che deve dire? Guardate quanto è bello. Guardate quanto è bello. Okay. Questo è l'autoritratto sicuramente significativo di Jul Kim. Eccolo qua, che qua lo vedete in versione ridotta, ma in realtà zoomando è un file pesante, c'è anche diversi livelli, con dietro il mamma e tutto, ve lo ricordate, è uno dei primi che abbiamo visto. Questo è l'autoritratto di Salvatore Cirigliano, eccolo qua, neanche uno degli ultimi che abbiamo visto. Questo è l'autoritratto di Saverio Pignanelli, eccolo qua, con la loading bar, vi ricordate, anche il concetto che lui voleva spiegare. Vuoi dire qualcosa, Pignanelli? No. Questo è l'autoritratto di Savina Liggeri, che è un autoritratto anche inserito nel caso specifico. È il mio? Boh. Mi sa che è il mio questo. Perché la vedi in una borsa, una cosa laggiù. Va bene. E questo è quindi l'autoritratto di Savina Liggeri, abbiamo visto. E mi pare che non ce ne siano altri. Abbiamo visto tutti? Allora, ripassiamo in rapida sequenza, così potete... Li potremmo mettere su internet, lo posso fare in un attimo, ma comunque tanto li vedete da qua, no? Allora, sono pochi. Martinelli, Picano, Barretta, Risita, Cervini, Giorgi, Polli, Kim, ecco, Cirigliano, Pignanelli e Leggeri. Forza votiamo. Sì, basta il cognome, ma devono essere due però, perché sennò non è accettato il voto. Naturalmente i due voti per essere validi devono essere diversi, questo è ovvio. I due voti devono essere diversi, Cioè, uno vota due volte la stessa non vale. Questo è ovvio, però sai com'è. Era abbastanza... doveva essere ovvio. Ok, allora... allora, un attimo, adesso facciamo lo scrutinio. Hai votato, Elna?
Ad alta voce o cerimoniale o veloce?
No, facciamolo con un foglio, perché o vogliamo farlo con la lavagna o la lavagna, dai, che è più divertente. Okay. Fai tu la valletta, Elna?
Sì.
Dai. Ecco qua, forse, in questa zona qua. Questo diventa più facile. Allora, Elna ci aiuta a fare questo lavoro. Allora, sono qua, questi voti sono questi? Ok, allora tu controlla che noi passiamo le informazioni giù, che lei le riporta giustamente, ok? Allora, sì, accendi. Allora, Kim... ok, ok, passate. No, fai così, fai una barretta verticale, così poi facciamo, le barriamo quando si arrivano a 5. Ok, perfetto. E Leggeri.
Sì, il voto è regolare.
Il voto è regolare. Ok, secondo. Invece scherzate, ma uno poi nella vita se lo ricorda, quando ha vinto. Giuliana. E Kim. Ok. Poi...
sbagliare nome e cognome, chiunque abbia scritto.
Va bene. Cervini. e Picano. Con una C, Picano, con una sola, ok. Poi Picano e Cervini. Esatto, un'altra accoppiata. Ok.
Una coppia di fatto.
Perfetto, una coppia di fatto. Martinelli e Picano.
Picano sorpassa?
Picano. Liggeri e Picano. Questo è un sistema messo a punto da anni, questo sistema del doppio voto. È un sistema abbastanza assodato, è un sistema relativamente democratico. Picano e Giorgi.
Giorgi e Giuliana.
Giuliana, sì, Giuliana. Ok. Ba-bam. Martinelli.
Sì.
Sì, ce l'abbiamo. E Pignarelli.
Pignarelli.
No, Pignarelli no.
Pignanelli
in realtà, vabbè, ok, però non glielo annulliamo, direi.
No, non glielo
annulliamo. Veramente. Non glielo annulliamo. Allora, Giulia Cervini e Pignarelli.
Ma è Pignarelli o Pignanelli?
Però è la sera, sarebbe Pignanelli.
Però l'anagrafe può andare a cambiare anche domani.
È questo, no? Ok, no, capirai. Ok. Peccato che non hanno finito loro due. Cervini e Picano, altra coppia, altra cosa della coppia di fatto. Cervini e Picano. Interessante. Molto interessante.
La musica è...
Ancora Cervini e Picano. Ancora, è una coppiata... Tanti hanno votato questa accoppiata, Giulia Cervini, va bene però, d'accordo, Cervini, esatto, e poi Giuliana Giorgi, Giuliana, ok, ma solo tre, ha preso Giuliana? Sì, tre, ok, e poi abbiamo... Ok, siamo quasi alla fine. Cervini e Giorgi, un'altra volta.
Giuliana.
Ok. E poi abbiamo Laura Polli, evidentemente, e Kim. Ok. Allora. Sì. 7 2 2 1. Allora adesso facciamo in ordine di vittoria. Allora, primo. Vabbè, primo e primo, ok. Poi abbiamo
Giorgi, Giuliana.
Giuliana seconda.
Okay. Kim.
Terzo.
Ce
e poi gli altri che sono Leggeri, Martinelli, Pignanelli, che sarebbero quarto, e Polli quinta. Ok? D'accordo, questa è la cosa. Allora, diamo i premi ai primi, secondi e terzi, mi sembra. No, ok, quindi diamo 1, 2, 3 e 4, d'accordo? Diamo i primi, il secondo e il terzo, d'accordo? Ok, allora, diamo questi premi. Allora, dunque, si afferma al primo posto
la coppia
di fatto, Cervini e Picano. Allora, io direi, pensiamo questa cosa, allora, alla Giulio Cervini regaliamo questo libro, se non ce l'ha, Toyo Ito e gli ingegneri di Gamboni. Allora, venite, facciamo una cerimonia, applausi. Ok. Ha vinto Giulio. Italia con questo, questo premio, con Frinesi, che bello, sempre vincere, è sempre una cosa bella nella vita. Poi pensavo a, invece a Picano, che ha questa passione per Singapore, la cosa più vicina possibile a Singapore, cioè questo libro, ce l'hai? L'hai preso? Perfetto. Allora, siccome loro sono i Plasma Studio, che hanno lo studio in Cina, è forse più vicino possibile, questo è un progetto loro in Cina, complimenti, alziamo un secondo. Poi abbiamo, abbiamo Giuliana poi, no? Primo uno,
quattro voti, sì.
Giuliana Giorgi. Allora, fatemi pensare. E poi abbiamo l'altra al secondo premio, chi è?
Kim.
Ah, è Kim, ok. Allora, ok. Allora Giuliana, dov'è Giuliana? Ecco qua. Allora Giuliana, pensavamo questo libro di François Roche, l'hai letto tu, questo qua? Ok, questo è abbastanza avanzato, è abbastanza interessante, vedrai, ti piacerà. Ok, grazie. Prego.
E poi Jules Kim.
E poi Jules Kim, che ha letto il libro di Van Berkel, giusto? E allora gli regaliamo il libro dell'altro olandese, Volante, Castro Steruist. Ecco qua, prego, ecco qua. Complimenti. Abbiamo finito, c'è un altri qua. Quindi c'è il terzo, abbiamo fatto tutto. Ok, bene, complimenti, siamo contenti, Martinelli, ci dispiace.
Sei anche l'unico che ha fatto l'appello al voto, tra l'altro.
È arrivato quarto, questa cosa, e vabbè, però abbiamo fatto queste cose, spero che sia stato un pomeriggio interessante per voi, cioè veramente uno diventa una persona di questo corso quando ha superato questo piccolo spoglio, cioè è un cambiamento psicologico, diciamo, uno ormai è dentro, abbiamo il proprio sito, abbiamo fatto il giro del raster, adesso entriamo in cose più fiziose e cominciamo anche a intravedere anche poi i meccanismi. Quindi grazie, fatto piacere che siamo riusciti, abbiamo perso soltanto uno dei nostri, che è il nostro Giuseppe, che peraltro conosciamo molto molto bene per altre cose. Vediamo che cosa succederà di Giuseppe. Ok, va bene, allora chiudiamo la registrazione, che comunque avendo tempo metterò tutto. Io vi metto proprio subito